Dunque, io volevo introdurvi il mio giovane collega. Lui assume di avere 32 anni, ma non è che ci crediamo molto. Però ha fatto molto in questi suoi primi anni di professione, prima come ricercatore universitario. Mi ha consentito di dirvi cosa gli ho detto quando l'ho visto poco tempo, per un caffè, un attimo fa. Dunque, io devo preparare anche per voi, per me, per noi, una relazione sulla responsabilità per danni a cose ed animali, da cose e animali, da custodia. Apro Google e ti trovo uno studio del 2005, articolatissimo, a firma Giuseppe Buffone. Vabbè, pazienza, torno. Avevo poi un problema sull'onere di contestazione, ai sensi del nuovo 116. Apro un po' di bibliografia e mi trovo Giuseppe Buffone. Per quanto riguarda poi la mia materia specifica, vi ricordate, ho parlato un po' di diritti fondamentali. Allora, mi ponevo un problema circa la trascrivibilità del matrimonio omosessuale contratto all'estero e trovo alcune segnalazioni che mi indicano come studioso della materia Giuseppe Buffone. Alla fine, disperato, ho detto, boh, adesso do uno sguardo agli animali. Bene, chi e quale tribunale afferma il diritto dell'anziano ricoverato ad essere visitato dai suoi animali? Giuseppe Buffone. Detto questo, io non credo di avere molto di più da aggiungere. Vi lascio pertanto a Giuseppe Buffone che ha scritto una monografia sul riparto di giurisdizione. Buonasera.
Grazie Presidente. Non so se si vede, forse se abbassiamo le luci di fronte riuscite a vedere meglio o così si vede lo schermo. Tra l'altro, scusate, ma io ho in programma di. Allora, ringrazio ovviamente per l'invito e in genere, almeno il Galateo presuppone che si vada subito al dunque quando c'è poco tempo, però solo una precisazione. È un doppio onore perché potermi trovare con il Presidente De Paoli è un valore aggiunto. È lui che è stato il formatore per il Consiglio Superiore della Magistratura durante la mia fase di formazione. Quindi, visto che accenneremo anche in materia di giurisdizione nei rapporti tra causa e effetto, nel bene o nel male, ma questo lo stabilirete voi, io sono un effetto e lui è la causa. Allora, io ho preparato per voi, parlando di tecniche relative alla giurisdizione, tre sessioni. Ovviamente ogni sessione ha poi delle multisessioni e visto che sono stati citati i diritti umani, faremo una pausa, credo, o di più. L'idea è quella di partire su questioni che riguardano prettamente la tematica del processo, per poi affrontarne alcune invece a vocazione prettamente più sostanziale, in modo specifico per quanto riguarda le sovvenzioni pubbliche. Non riguardo ovviamente argomenti che possiamo definire ormai definirsi pacifici, ma con aspetti un po' più problematici. L'idea di partire dal processo nasce anche da alcune questioni di maggiore novità, di maggiore attualità, che per oggi costituiscono il terreno di scontro e nell'ambito del dialogo tra parti, che sia l'avvocato dell'ente pubblico, ne parlavo con l'avvocato Volpe, o che sia l'avvocato del privato, può essere anche lo strumento, lo vedremo, paradossale, per vincere sulle spese legali pur avendo torto nel merito, in particolare nel merito della questione di rito. Ecco, questo perché anche in questo primo scambio che c'è stato nell'organizzazione di questa sessione, alcune domande riguardavano proprio alcuni temi come quello, lo vedremo, di una tecnica che oggi è definita la tecnica di Bacco, la tecnica del Giano Bifronte, cioè la persona che nel dubbio propone due distinte azioni, una di fronte al giudice amministrativo e una di fronte al giudice ordinario per evitare i problemi di giurisdizione. O ancora la reiterata contestazione della giurisdizione, o ancora, e non meno importante, l'eccezione cosiddetta demolitoria. E cioè, in specifico, si faceva riferimento al caso della parte che in primo grado ha adito un giudice reputandolo dotato di giurisdizione, nel successivo grado, essendo risultata soccombente nella prima fase, eccepisce la giurisdizione a ragione e qui vedremo qual è la reazione delle altre corti. Ora, questo più o meno per farvi capire come volevo tracciare con voi la relazione, sperando che ovviamente se ci sono dei punti di intervento, delle domande, intervenite. Allora, uno dei primi argomenti che volevo però affrontare parte ovviamente da quello che è il punto, direi, principale e di maggiore novità in materia di giurisdizione, quello che quando si discuteva già all'epoca nell'idea di delineare un decalogo della giurisdizione, cioè un punto di giurisdizione su temi comuni, e cioè per categorie, era un argomento all'epoca che aveva appena iniziato ad emergere, e cioè la possibilità di ottenere la trasmigrabilità della domanda giudiziale da un giudice ordinario al giudice speciale e viceversa, in particolar modo dal giudice ordinario al giudice amministrativo. Ora, come voi ben sapete, la traslatio iudici, e cioè la possibilità di ottenere che l'arresto nel rito non precluda lo sbocco alla decisione di merito, costituisce in realtà l'espressione di uno dei massimi principi della manualistica classica. Vi ricorderete che già Illo Tempore Calamandrei sosteneva che il diritto del cittadino è il diritto a una decisione nel merito, principio che venne in un certo senso riesumato dalla Corte Costituzionale proprio in una sentenza sulla traslatio iudici, cioè sulla possibilità di ottenere la prosecuzione del processo verso il suo sbocco fisiologico. Fatto sta che se in questi termini dobbiamo discutere di translatio iudici, allora dobbiamo ritenere che sia uno strumento che realizza un diritto costituzionale, quello alla effettività della tutela, che tale non sarebbe se il processo, magari dopo un lasso di tempo anche considerevole, si chiudesse con una declaratoria di rito. Non tanto per gli effetti che seguono dalla declaratoria di rito in sé, ma per sostanzialmente le conseguenze di sfavore sul diritto sostanziale e in particolar modo sulle azioni. Ad esempio, prescrizione dei diritti, decadenza dall'eventuale ulteriore azione e via discorrendo, i cosiddetti effetti sostanziali e processuali che l'ordinamento ricollega alla domanda giudiziale. Ora, partiamo da un presupposto. Le sezioni unite nel 2008 introducono una svolta nell'ordinamento e la sentenza 24883, con cui sostanzialmente la Corte decide di riaffrontare il tema della giurisdizione, interponendo in calce a una norma chiarissima e da tempo applicata nel suo tenore letterale, un'interpretazione diversa che iniziano a sostenere costituzionalmente orientata. Si inizia ad affacciare sull'ordinamento il problema relativo proprio alla durata ragionevole del processo, che tale non è a causa del motivo per cui tra l'altro siamo qua, e cioè le pronunce ondivaghe dei diversi giudici in materia di giurisdizione. La questione di giurisdizione che può trascinarsi nel tempo impedisce ai litiganti di avere una decisione stabile, soprattutto in una materia in cui, come voi ben sapete, l'interpretazione è per sua natura retroattiva. Pertanto, un recente arresto che svilisce una precedente giurisprudenza può a catena travolgere una domanda magari introdotta in un contesto giurisprudenziale affatto diverso. Le sezioni unite quindi iniziano a interrogarsi circa la possibilità di restringere l'ambito applicativo del rilievo del difetto di giurisdizione o addirittura della possibilità di eccepirlo, il punto di partenza delle altre corti e se sia o meno possibile restringere la portata dell'articolo 37 del codice di procedura. E ci riescono sostenendo che proprio un'interpretazione conforme di questa norma ai principi costituzionali imponga di rivisitare l'intera materia e quindi sostanzialmente vengono a essere consegnati i principi che oggi sono consolidati, secondo i quali innanzitutto la questione di giurisdizione certamente è proponibile, può essere oggetto di contraddittorio, di dialogo processuale, fin tanto che la causa non sia decisa nel merito. E cioè, durante tutto il processo di primo grado, tu hai diritto a eccepire il difetto di giurisdizione e tu, giudice, hai la possibilità di rilevarlo d'ufficio. Nell'ambito del nuovo articolo 101, introdotto dalla legge 69 del 2009, ci si interroga circa il fatto se, nell'ipotesi in cui sia il giudice a rilevarlo, debba essere esaminata nel contraddittorio prima della decisione, per evitare le cosiddette decisioni a sorpresa. Voi sapete che nel nuovo codice di rito, la legge del 2009, la 69, parliamo di una legge entrata in vigore ormai il 4 luglio del 2009, però ha introdotto un principio cardine, che era quello di evitare le decisioni, le sentenze a sorpresa. Il giudice definisce la lite sulla base di una questione che non ha formato oggetto di contraddittorio. In quest'ipotesi, la sentenza, secondo la Cassazione, un primo arresto riguardo a Roma, è nulla. Nulla perché è in violazione del contraddittorio. La legge del 2009 codifica questo principio, ma non indica quali siano le questioni che debbano essere sottoposte al vaglio delle parti, al sindacato dei litiganti. Per qualcuno vi rientra anche la questione di giurisdizione. Come voi saprete, sul punto però si sono pronunciate le sezioni unite e hanno ritenuto che in realtà le uniche questioni che devono passare attraverso il nuovo 101 sono quelle in cui si faccia riferimento a questioni di fatto e non di puro diritto. Quindi vi sarebbe in realtà estranea proprio la questione di giurisdizione. Fatto sta che in presenza di una questione di giurisdizione, rilevabile o meno, scusatemi, è affrontata o meno nel contraddittorio, esaminata con i litiganti, il giudice sicuramente, finché la causa non è definita, ha possibilità di rilevarla d'ufficio e le parti, ad esempio, potrebbero farne eccezione in una comparsa conclusionale. Cosa accade però in appello? Ebbene, la sentenza di primo grado certamente può essere impugnata per motivi relativi alla giurisdizione, anche se, badate, nel processo di primo grado non si è fatta mai questione della potestas decidendi del giudice che è stato adito, e cioè la sentenza di primo grado in un processo in cui né il giudice e né le parti hanno espressamente affrontato la questione della giurisdizione, può essere motivo di appello. E fin qui ovviamente ciò che era conforme al dato dell'articolo 38 e che costituiva l'applicazione granitica della norma. Ecco il novum, ecco la novità delle sezioni unite. Fatte queste premesse, il motivo di appello costituisce però anche la deadline per la eccezione di giurisdizione, e cioè per la questione di giurisdizione. Se successivamente alla sentenza di primo grado, con i motivi di appello, non si fa ulteriormente questione di giurisdizione, sul punto si è formato il cosiddetto giudicato implicito, e cioè si afferma la possibilità di ritenere operativa in materia di giurisdizione la teoria del cosiddetto giudicato implicito, cioè giudicato nel silenzio del giudice, sulla base di una riflessione logica. In realtà il giudice, pronunciando nel merito, implicitamente si afferma dotato di potestas decidendi. Non è quindi necessario che espressamente affermi la di sua potestà di decidere, è implicita. Il processo ha sempre due oggetti. Uno degli oggetti è quello sulla potestà di decidere e l'altro è l'oggetto tout court del procedimento. Ciò vuol dire che una volta che è stata pronunciata la sentenza di primo grado, anche se nessuno aveva fatto questione di giurisdizione, l'ultimo termine utile per tutte le parti e finanche per il giudice nel suo rilievo d'ufficio è sostanzialmente l'appello. Se con l'atto di appello nessuna delle parti sulla sentenza propone motivi che afferiscono alla giurisdizione, quella questione di giurisdizione è ormai passata in giudicato. Il giudice dell'appello è definitivamente giudice dotato di potestà decisoria. Capite? La teoria del giudicato implicito rovescia sostanzialmente la norma, che invece sosteneva che la possibilità di eccepire la giurisdizione concernesse ogni stato e ogni fase e grado del procedimento. Tant'è vero che voi ricorderete l'intera tematica delle cosiddette eccezioni demolitorie. Eccepiremo il difetto di giurisdizione dopo due gradi, piuttosto che addirittura in Cassazione, all'unico fine di far regredire il processo. Ecco, questa sostanzialmente interpretazione svilisce, toglie contenuto, ma è forza all'eccezione demolitoria. Quindi questo è l'impianto in cui ci troviamo ad operare, almeno fin dal 2008. Su questo profilo possiamo ritenere che vi sia anche consenso per quanto riguarda il giudice amministrativo, anche se in alcune pronunce isolate il Consiglio di Stato stesso ha ritenuto non condivisibile la tesi del giudicato implicito. Però proprio su questa tesi e sulla smentita del Consiglio di Stato, le sezioni unite su sentenza del Consiglio di Stato hanno, tra virgolette, bocciato la decisione del Consiglio, proprio adite in materia di giurisdizione. Morale della favola, oggi la questione di giurisdizione, laddove non sia stata oggetto del processo di primo grado, passa in giudicato implicito se con l'appello non viene proposto alcun motivo di impugnazione. Se questo è, ovviamente, è chiaro che la questione di giurisdizione inizia ad essere assimilabile alla questione della competenza. E quello che balza agli occhi degli interpreti è che un conto è la visibilità della questione, un conto è l'esistenza giuridica della stessa. La questione di giurisdizione non è visibile nella sentenza che non la tratta, ma esiste implicitamente. Se così è, capite bene che anche l'eventuale eccezione di giurisdizione sollevata successivamente all'appello, pensate non necessariamente all'appello principale, può essere anche l'appello incidentale, è tardiva, e cioè non può promuovere nel giudice la facoltà di riesaminare la questione di giurisdizione, o dove lo facesse, il giudice incorre in un errore e quindi la sentenza può essere cassata. Vedremo poi che conseguenze possono incorrere in capo all'eccipiente, però, nell'ipotesi in cui, di fronte a un giudicato implicito, reiteramente vada a contestare la giurisdizione. O vedremo addirittura cosa può capitare, al contrario, se qualcuno la contesta dopo un comportamento serbato di tipo silente in una prima fase, e cioè il cosiddetto venire contra factum proprium. Prima la dai per scontata e poi la contesti. Vedete, stiamo iniziando ad affacciarsi a un tema che è molto sentito nell'ambito del processo ed è quello dell'utilizzo strumentale degli istituti processuali, un modo specifico di parlare come abuso dello strumento processuale. Nella relazione del massimario di quest'anno, del 2011, c'è un saggio proprio del nostro collega Paolo Porreca che esamina a fundamentum la questione e inizia a parlare, inizia un po' a staccare l'esercizio dell'azione dalla tutela del diritto, ritenendo che il processo ormai può essere anche terreno per esaminare il modo in cui hai tu proposto l'azione. Qualcuno che si occupa di contrattualistica, in particolar modo di obbligazioni, saprà che questo, almeno dal 2007, riguarda ad esempio il credito. Saprete bene che ormai il credito non può essere frazionato e nell'ipotesi in cui è frazionato, la modalità di esercizio del diritto nel processo è abusiva e quindi la domanda addirittura è tacciata di improcedibilità, secondo alcuni di inammissibilità. Ecco, vedete, si inizia ad affacciare nell'ordinamento un giudizio che è disancorato dal mero giudizio sull'oggetto. Pensiamo, revoca del contributo previdenziale, revoca del finanziamento all'esito di un sisma in un certo territorio. Non si discute più soltanto del finanziamento, del contributo, si discute anche del modo in cui tu hai reagito, del modo tu in cui convenuto ti sei difeso. E vedremo che le due prospettive iniziano a sganciarsi e per chi è inserito nell'ambito di ente pubblico, a rischio anche di alcuni riflessi dal punto di vista contabile erariale. Ora, l'interpretazione si va a consolidare, vi ho portato l'ultimo arresto che ho trovato riguardo al giudicato implicito, è una sentenza della Cassazione del 2012 che riconsolida sostanzialmente le tesi qui affrontate e lo fa anche coordinandosi a questo punto con tutti gli strumenti che sono ricollegati poi alla questione di giurisdizione e pertanto vengono a essere toccati dalla tesi del giudicato implicito, in particolar modo ad esempio il regolamento preventivo che vedrete anche in questo caso secondo le sezioni unite viene a essere oramai confinato entro precisi limiti sono quelli che abbiamo visto. Ora, l'adunanza plenaria alla fine, tenendo conto di contrasti che erano insorti anche tra i giudici di prima fase, tra virgolette, i TAR, decide di pronunciarsi sex pressis verbis sulla questione del giudicato implicito e, come vedrete, l'adunanza plenaria del 2011 e l'ultima del 2024 ha aderito alla tesi delle sezioni unite, concependo anche nel giudizio amministrativo la tesi del giudicato implicito. Fin qui quindi abbiamo visto che cambia l'approccio alla materia della giurisdizione, cambia quindi ovviamente il dialogo con il processo. Ma che cosa accade? Io ho ipotizzato ovviamente l'ipotesi di un precedente giudiziario, però è chiaro che riguarda in generale tutte le controversie che presuppongono la questione sulla giurisdizione. Partiamo da quello che è la prassi, no? Quello che capita spesso. Il giudice adito decide la controversia nel merito, in primo grado, la sentenza di primo grado può essere impugnata esclusivamente per le ipotesi in cui con l'atto di appello sulla questione sia esaminata la giurisdizione. Quindi vedete nel primo lato dello schema noi vediamo un po' la tesi del giudicato implicito. Il giudice decide nel merito, magari non si è fatta proprio questione di giurisdizione, viene depositato atto di appello o magari di appello incidentale, non ci sono questioni di giurisdizione. Benissimo, definitivamente la causa è radicata di fronte al giudice amministrativo o di fronte al giudice ordinario. Ipotizziamo al contrario che invece il giudice dichiari il difetto di giurisdizione e in questo caso ovviamente ad esempio c'è stato un revirement per quanto concerne il precedente giudiziario. Ecco, che cosa accade a questo punto? Ci sono altri strumenti di tutela? Perché vedete, nel primo segmento abbiamo ipotizzato uno strumento di tutela, una interpretazione servita a evitare che la questione di giurisdizione faccia regredire il processo. Parallelamente alla questione della giurisdizione viene a essere, a interessare anche il caso in cui invece non vi sia l'esigenza di salvaguardare il processo, ma di fronte a una corretta e tempestiva eccezione vi sia l'esigenza di salvaguardare l'azione e il diritto. E quindi a questo punto altro istituto che viene introdotto nel tema del diritto all'effettività della tutela, quello della traslatio iudici. Vedete? Mi affermo giudice dotato di potestà decidendi, non ci appello, lo sarò definitivamente, mi affermo non esserlo, il cittadino, comunque l'individuo, ha comunque diritto a una prosecuzione del processo nel giudice individuato come effettivo titolare della potestà decisoria. E qui quindi andiamo dunque alla possibilità di verificare in che termini, in che modo e con che limiti è possibile ottenere il passaggio del testimone da un giudizio amministrativo a un ordinario e via discorrendo. Fate attenzione, la prima legge che noi abbiamo ufficiale sulla traslazio iudici è contenuta nella legge già più volte citata, il testo normativo del 2009 nell'articolo 59, cioè la legge 69 del 2009. Di lì a poco il codice del processo amministrativo sceglie però di riregolamentare ex novo la materia e in alcuni casi lo fa trascrivendo il contenuto della legge, in altri casi introducendo delle novità. Quindi noi abbiamo che la traslazio iudici oggi è regolamentata da un lato nell'articolo 59 della legge 69 del 2009, dall'altro nel codice del processo amministrativo. No, eh? Sì? Ora troppo. Grazie, Avvocato Volpi, grazie. Allora, ovviamente stiamo parlando di un istituto che si afferma in via giurisprudenziale. Questi sono i tipici problemi degli istituti di matrice pretorile. Cioè, quando un istituto nasce nel diritto vivente, la difficoltà di renderlo trascritto nel diritto positivo incontra ovviamente dei limiti. Il fatto che la giurisprudenza nella conformazione di un istituto è cauta. Vengono enunciati piccoli frammenti, si verifica come funziona e poi si introducono altre disposizioni. Invece, in questo caso, dopo l'intervento delle sezioni unite e l'intervento della Corte Costituzionale, affermata la traslatio iudici, il legislatore coglie l'occasione del testo di legge del 2009 che era in procinto di essere approvato, introduce una modifica all'articolo 59 e sceglie di tipizzare immediatamente l'istituto, dimenticandosi dei problemi enormi che affronteremo insieme e problemi che ancora ad oggi sono sostanzialmente irrisolti. Ma quali sono i motivi per l'affermazione della traslatio iudici? Beh, qui siamo, scusatemi se sono ripetitivo e banale, però fondamentalmente sono tutte considerazioni che attengono alla rivitalizzazione del processo civile e non contabile, amministrativo, nell'ottica di garantire una decisione nel merito e quindi di consentire anche una rivisitazione della vecchia interpretazione secondo cui sostanzialmente le giurisdizioni ordinaria e speciale non avevano una comunicazione. Tant'è vero che, ad esempio, quando parleremo della coesistenza delle azioni, GO e GA, vedremo che lì, ad esempio, uno degli istituti che viene ripudiato è proprio quello della litispendenza. Se questo indirizzo è sostenibile o meno, lo vedremo ora. Certo è che anche in questo caso, posto alla base dell'istituto, vi è un principio fondamentale ormai, quello del giusto processo, quindi una giustizia che deve essere celere e che se non lo è, quantomeno deve garantire la decisione nel merito. Sovrano è l'articolo 111. Considerate che è stata fatta una indagine molto interessante su l'utilizzo in chiave interpretativa dell'articolo 111 e è stato dimostrato che sostanzialmente oggi è divenuto argomento nell'interpretazione delle norme processuali in almeno 7 sentenze su 10, per quanto riguarda ovviamente le altre corti. E cioè l'articolo 111, che era nato, ecco qui qualcuno dirà come norma programmatica, come norma d'azione, oggi è invece a tutti gli effetti strumento di interpretazione. E quindi inevitabilmente può informare tutte le pronunce del giudice in materia di norme processuali. Pensate che questa stessa norma ha sostenuto, tra virgolette, come base il principio dell'infrazionabilità della domanda, ha sostenuto come base il principio della correzione dell'errore materiale allargata a ogni tipo di omissione, sostiene la traslatio iudici. Quindi il suo fascio d'applicazione è senz'altro enorme. Ed infatti le altre corti ne fanno un uso, secondo taluni, che contestano questa interpretazione addirittura smisurato, soprattutto nella parte in cui sostengono che abbia efficacia cosiddetta abrogativa. Nell'articolo 37, ad esempio, si è sostenuto che la Corte di Cassazione abbia in realtà avuto una valenza paranormativa, introducendo per via interpretativa un'abrogazione tacita dell'articolo 37, nella parte in cui consentiva che la questione di giurisdizione potesse sopravvivere al giudicato implicito. Fatto sta che a noi interessa solo in questa sede per affermare che anche nell'ipotesi della trasmigrabilità della causa dal giudice ordinario al giudice speciale e viceversa, vi è sostanzialmente un principio sostenitore di rango costituzionale. Ma di che cosa stiamo parlando? Qual è la disciplina normativa della traslatio iudici? Ora, fate attenzione. A noi per questo istituto è ormai di carattere fondamentale. Vi dico solo due motivi per farvi comprendere, secondo me, qual è la potenzialità dell'istituto. Il primo, Di recente è stato affermato che l'errore sulla giurisdizione non può mai costituire elemento di addebito per la responsabilità dell'operatore professionale, e cioè il cliente non può lamentare all'avvocato responsabilità professionale se l'errore di giurisdizione sia stato seguito dalla traslato iudici. Quindi, vedete, primo elemento di rilevanza, l'avvocato che pur di fronte all'errore nel giudice adito ottiene la trasmigrabilità della domanda non causa un nocumento alla parte, in quanto il processo viene a essere coltivato e proseguito di fronte al giudice che fin dall'inizio era adodato di potestas decidendi. Quindi, primo elemento di rilevanza per l'operatore professionale. Non ti preoccupare, avvocato, se tu sbagli giudice adito, perché magari a distanza di 6 anni di processo cambia la giurisprudenza, non ti si può rimuovere nessun tipo di addebito perché tu oggi puoi beneficiare della trasmigrabilità della domanda. È chiaro, si presuppone che tu abbia garantito alla parte la trasmigrabilità del processo, e cioè di fronte alla declaratoria di difetto di giurisdizione, la parte ha l'onere di attivarsi per garantire che il processo prosegua di fronte al giudice dotato di potestà decisoria. E questo è un primo profilo di rilevanza, secondo me già significativo per quanto concerne l'esercizio della professione, perché è chiaro che specularmente anche nell'ambito dell'assistenza nei confronti delle pubbliche amministrazioni non si potrà sostenere nocumento se è garantita la trasmigrabilità della domanda. Certo è che vi sono già alcune pronunce emanate da giudici che hanno escluso la responsabilità professionale dell'avvocato per il caso in cui il processo si era chiuso con una declaratoria di difetto di giurisdizione, proprio per il fatto che oggi in realtà vi è la possibilità di non avere conseguenze di sfavore in quanto gli effetti sostanziali e processuali della domanda si salvano. Secondo profilo di rilevanza, che è altrettanto ovviamente utile, è quello che riguarda invece la decisione nel merito, e cioè il giudicato, perché la declaratoria che conseguiva in genere al difetto di giurisdizione era una declaratoria di puro rito. Adesso invece la declaratoria di rito circa l'affermazione del difetto di giurisdizione in negativo viene associata alla individuazione del giudice dotato di potestà decisoria con remissione della parte di fronte a quel giudice affinché sulla domanda, nel processo ovviamente adito successivamente in riassunzione, possa formarsi il giudicato. Quindi sostanzialmente, ovviamente, voi capite bene, il guadagno è per la retrodatazione degli effetti. Ipotizziamo classica ipotesi, ma vedremo perché è problematica, della trascrizione della domanda giudiziale. È chiaro che in questa ipotesi la salvezza degli effetti fa capo anche alla trascrizione e quindi questi effetti si retrodatano all'inizio della prima domanda e non anche di quella di riassunzione o alla reintroduzione del giudizio. Stesso dicasi, era l'incubo, voi ricorderete che c'era una teoria stratificata circa la domanda inammissibile. Si sosteneva che la domanda inammissibile non produce effetti nell'ordinamento giuridico, tesi che comunque era stata sottoposta a un serio vaglio critico, almeno per quanto riguarda la prescrizione. Però ipotizziamo per l'ipotesi della decadenza, si sosteneva che, ad esempio, se io malamente, circa un fondo, tipica ipotesi, parliamo delle occupazioni espropriative o appropriative e quant'altro, se io avevo evocato di fronte al giudice ordinario la pubblica amministrazione, ad esempio per un'ipotesi risarcitoria, senza magari impugnare provvedimenti che erano di tipo esecutivo, che comunque stavano alla base di quel provvedimento ablativo del diritto dominicale, la declaratoria del difetto di giurisdizione, rendendo inammissibile la domanda, non mi rimetteva in termine per impugnare il provvedimento. Ed essendo decorso inevitabilmente il termine impugnatorio, io di fronte al GIA potevo solo andare a chiedere sostanzialmente un'ennesima condanna per domanda inammissibile in quanto il provvedimento non era impugnato. Ancora di più laddove, in un contesto specifico, quello anteriore al codice e alla rivoluzione, tra virgolette, delle sezioni unite delle alte corti, addirittura si affermava la pregiudizialità tecnico-amministrativa rispetto alla potenzialità risarcitoria. Fatto sta che tutto ciò viene meno, perché se tu poi utilizzi in modo ovviamente attento e tempestivo la traslatio iudici, tutti gli effetti processuali e sostanziali della domanda si conservano. Sì, scusi. Ora, analizzando le norme, vedete che quelle che ho citato, ma ora le esamineremo in modo speculare rispetto al codice del processo amministrativo, riguarda sostanzialmente la prima affermazione di un istituto di fatto neofita, innovativo nell'ordinamento. Il giudice che in ogni materia, civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudice speciali, dichiara il difetto di giurisdizione, ora l'onere di indicare l'ufficio al quale riconosce la potestà decisoria e quindi la potestas decidendi. Qualcuno ha sostenuto che sia stato un errore introdurre queste norme nell'articolo 59 della legge 69 del 2009 e si riteneva che sono norme che avrebbero dovuto essere sostanzialmente tessute nell'ambito del codice di procedura civile, ma la spiegazione si rinviene nei lavori parlamentari in realtà, dove si spiega, e questo è importante per capire che fascio applicativo ha questa disposizione, si spiega che la scelta di collocarla nella legge speciale è perché non si voleva che l'istituto fosse ristretto nei confini della giurisdizione civile. Quindi queste norme hanno vocazione generale, riguardano tutte le ipotesi di declaratoria di difetto di giurisdizione e quindi anche, ad esempio, nell'ipotesi in cui la declaratoria di giurisdizione in senso negativo sia pronunciata dal giudice contabile, a favore ad esempio del giudice ordinario. In questi casi, fatto sta che emerge un onere a carico del giudice, che è quello di indicare il giudice dinanzi al quale il processo deve essere proseguito. È chiaro che vedete, l'unica pronuncia però che resta vincolante per tutte le parti è solo quella delle sezioni unite, e cioè la pronuncia della Suprema Corte è quella che vincola quell'efficacia cosiddetta esoprocessuale, e cioè la possibilità di vincolare qualunque parte, qualunque processo che sia pendente. Questo perché quella decisione ha la necessità di porre fine, di stabilizzare la questione della giurisdizione dove sia stata, ad esempio, reiteratamente contestata o dove vedremo ci sia stato un conflitto fra giudici circa l'affermazione della giurisdizione o, al contempo, la negazione della giurisdizione. Certo è che cambia la struttura della sentenza. La sentenza in cui si declina la giurisdizione non è più soltanto pronuncia in cui il giudice afferma di non poter decidere, ma è anche pronuncia in cui il giudice ti dice di fronte a chi, a quale giudice deve rivolgerti. Ecco, un problema irrisolto, e purtroppo un problema che allo Stato riguarda, almeno per i giudici di merito, 5 sentenze su 10, è che il giudice, ahimè, a volte dimentica di indicare il giudice dotato di potestas decidendi. Che cosa accade se nella sentenza non è indicato il giudice dotato di giurisdizione? Ecco, questo è un problema avvertito, perché inevitabilmente l'unico strumento di comunicazione tra il processo tra virgolette, definito con declaratoria di rito e quello che dovrebbe essere reinstaurato sulla base dell'affermazione della giurisdizione è ovviamente l'invito. È chiaro che in questo contesto, vedremo, la maggior parte degli interpreti ha sostenuto che sia possibile la correzione dell'errore materiale. E cioè, trattandosi di un provvedimento dovuto e trattandosi di un'omissione antidoverosa ma necessaria, tu puoi ottenere l'indicazione del giudice dotato di potestà decidendi semplicemente tramite una correzione dell'errore materiale, che sappiamo bene può essere subspecie anche di avere carattere meramente omissivo. Secondo altri, invece, si può ricavare serenamente dal contenuto della decisione, ad esempio dove nella parte emotiva il giudice espressamente affermi che, ad esempio, la giurisdizione va riconosciuta al Tribunale del Friuli Venezia Giulia amministrativo piuttosto che, ad esempio, al TAR Lombardia. Le sezioni unite di recente hanno avuto modo di precisare che il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice di merito, a quo, ovviamente non vincola il secondo giudice, ma semplicemente in questo caso l'onere di investire le sezioni unite. Il problema è, se il primo giudice dichiara il difetto di giurisdizione, le parti riassumono di fronte a quello che è stato indicato come dotato di potestas decidendi, il secondo può tout court dichiararsi anche lui con difetto di giurisdizione e basta? No. Nella struttura della nuova norma, entro la prima udienza, il giudice ad quem, cioè il giudice della riassunzione, dove non condivida la sentenza del primo giudice, ha l'onere di richiedere sostanzialmente l'intervento delle sezioni unite. E anche questo è un elemento di garanzia, perché consente alle parti di ottenere una pronuncia che è definitivamente vincolante per i giudici, ovviamente, e per le parti stesse. Anche qui un procedimento che tende a stabilizzare nel tempo la questione di giurisdizione. Ecco, la questione l'abbiamo affrontata, cosa accade se il giudice dimentica di indicare il giudice dotato di potestas decidendi. Vedete, qui c'è la correzione dell'errore materiale ed è conforme poi a quella che è stata l'indirizzo delle sezioni unite, la pronuncia la trovate del 2010 proprio sulla correzione dell'errore, ha affermato che in realtà è ad esempio possibile fino anche per la distrazione delle spese, quello era il caso. Quindi affermando questo ha sostenuto che tutte le emissioni, possono essere, tra virgolette, colmate con un intervento della giudice stesso in sede di correzione, dove siano cosiddette omissioni antidoverose. Nel senso, il giudice aveva un obbligo giuridico di intervenire e non l'ha fatto, come sulla distrazione delle spese. Ovviamente qualcuno ha sostenuto, e qui ci sono delle pronunce del TAR, che, attenzione, questo presuppone che il giudice non abbia consapevolmente escluso e omesso di indicare il giudice dotato di potestas decidendi, perché è un caso, ed è quello più paradigmatico di cui ci occuperemo, che riguarda l'ipotesi dello strumento abusivo della traslatio iudici, e cioè vi spiego. Ipotizziamo che nei miei confronti è stato emanato un provvedimento amministrativo che io reputo lesivo dei miei diritti, ma pensate anche a quello che può essere un provvedimento di rigetto di una richiesta d'autorizzazione o quant'altro. Io mi presento dallo studio legale a distanza di un anno e lo studio legale mi dice: sì, ma mi dispiace, questo provvedimento dovrà essere sostanzialmente impugnato mediante un ricorso al Tribunale amministrativo, il termine di decadenza è espirato. La parte potrebbe dire: ma non si può fare nulla? Beh, l'avvocato potrebbe dire: beh, sì, possiamo pensarci, facciamo l'azione di fronte al giudice ordinario, perché il termine non è più di decadenza, è un termine di prescrizione, e quale può essere la mia riserva mentale? Io lo faccio all'unico fine di ottenere la traslatio iudici. Il giudice ordinario mi dirà: hai sbagliato, ma che errore macroscopico, qui dovevi andare di fronte al giudice amministrativo, dichiaro il difetto di giurisdizione e rimette le parti di fronte al GA, ritenendo in questo modo che possa eludere i termini di decadenza che ricordano una valenza pubblicistica. Ecco, in questo caso le scuole di pensiero sono diverse. Ce n'è una in particolare che sostiene che la reazione a uno strumento di questo tipo sarebbe l'omessa indicazione del giudice dotato di competenza, ritenendo che si sia consumato un abuso e che quindi tu non abbia diritto di. È una tesi in realtà ad oggi isolata, perché in realtà su questa questione il dato normativo è abbastanza chiaro e lo esamineremo quando la legge ha regolamentato il regime medio tempore consolidatosi circa le decadenze intervenute. E cioè, quando tu ti presenti di fronte al nuovo giudice per l'assunzione, non è che si riaprono i termini, tu ti presenti di fronte al nuovo giudice con tutti i termini che medio tempore siano già consumati prima della domanda giudiziale. E il codice del processo amministrativo qui sì offre una soluzione diversa circa in quali unici casi puoi, tra virgolette, riaprirli, e lo affronteremo fra poco. Ad ogni modo, vedete, nel codice del processo amministrativo la questione è regolata allo stesso modo all'articolo 11. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica se esistente il giudice nazionale che ne è fornito. Quando il giudizio è tempestivamente proposto, il termine è ovviamente significativo perché sono 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, quindi c'è tutto il tempo per la riassunzione. Gli effetti sono salvi. Qui vedete c'è una piena compatibilità tra il testo del codice del processo amministrativo nell'articolo 11 e invece la disciplina speciale contenuta nella legge 69 del 2009. Quindi conforme il dato normativo in tutti i casi quando c'è il giudice declina la giurisdizione, indica sostanzialmente qual è il giudice dotato di potestas decidendi e a questo punto il giudizio tempestivamente riassunto di fronte al giudice indicato come dotato di potestas decidendi evita che la domanda disperda gli effetti processuali sostanziali che ha prodotto. Ovviamente entro quando deve essere effettuata la riassunzione. Vedete? Il termine perentorio è quello di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, nel senso che la sentenza contenente la declaratoria di giurisdizione deve essere passata in giudicato. In quell'ipotesi, con la sentenza passata in giudicato, io posso sostanzialmente riassumere entro il termine di 3 mesi e a quel punto la stessa domanda si ripropone secondo le norme applicabili dinanzi al giudice ad quem. Chi fa amministrativo e nello stesso tempo civile sa bene che qui si pongono dei problemi evidenti di comunicazione, perché come si riassume il ricorso al TAR di fronte al giudice civile e come si riassume la citazione di fronte al tribunale ordinario di fronte al TAR? Ecco, la legge questo non lo dice. Vi anticipo che una prima questione tecnica è stata risolta, e cioè come debba viaggiare il fascicolo, perché quello è un problema. Ecco, in quel caso è stata recuperata la norma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura, che è quella che regolamenta anche l'appello, e cioè che il cancelliere è tenuto a trasferirlo su istanza della cancelleria del giudice. Quindi non vi, perché secondo alcuni addirittura potevano maturare delle decadenze in sfavore della parte che non si curava di trasferire il fascicolo. Ma su questo in realtà l'opinione è conforme, è un adempimento tout court che spetta agli uffici. Sollecitato ovviamente se vuole dall'avvocato, ma non incorre in decadenze perché non è un'attività posta a suo carico. Vediamo di analizzare tutti i problemi. Il primo riguarda le preclusioni e le decadenze intervenute. Secondo la legge, sia nel codice di procedura, nel codice del processo amministrativo, sia nella legge speciale, le decadenze, le preclusioni che siano intervenute non possono ovviamente essere superate dalla traslatio iudici. Ecco, ho fatto il caso prima. Se la citazione per un'impugnativa mascherata di un provvedimento interviene quando è ormai spirato il termine di impugnativa, la riassunzione potrà essere consentita, ma il tardo verrà a rilevare che la domanda è tardiva. Nel senso che ormai si è consumata la decadenza dall'impugnativa del provvedimento. È chiaro che in questa ipotesi viene l'operatore a essere gravato di un onere di diligenza particolare, e cioè dovrebbe agire col pensiero che l'azione potrebbe essere sottoposta alla giurisdizione amministrativa e quindi, ad esempio, interponendo, notificando la citazione nel termine di impugnativa del provvedimento. Vediamo che questa interpretazione però è molto mitigata dal codice del processo amministrativo, che introduce un parametro nuovo che è quello dell'errore scusabile. Andiamo avanti comunque. Quali sono le preclusioni? Perché il problema è quello. E innanzitutto ci si è chiesti se questa norma riguardi anche le preclusioni interne o, come abbiamo detto prima, l'esempio che ho citato è una classica preclusione invece esterna. Perché voi sapete bene che il processo amministrativo e civile sono anche regolati da scaglioni diversi per quanto riguarda la possibilità di presentare, ad esempio, le richieste istruttorie. Non solo, la legge non dice quale debba essere il modulo processuale con cui tu devi riassumere, perché, ad esempio, potrei avere interesse a riassumere il giudizio instaurato originariamente di fronte al TAR nelle forme del sommario, piuttosto che nelle forme della citazione del processo ordinario. Fatto sta che il problema riguarda quindi innanzitutto se c'è una discrezionalità nella forma con cui tu puoi riassumere il giudizio, perché la legge prevede che debba essere quella del rito seguito e in alcune ipotesi il rito seguito lo sceglie la parte attrice, facciamo fatto il caso delle ipotesi in cui la legge consente in alternanza al rito ordinario il rito sommario. Ma il secondo problema è per le preclusioni che siano eventualmente maturate, perché ad esempio potrei trovarmi a un trasferimento del giudizio dal processo amministrativo a quello ordinario con preclusioni istruttorie ormai, ad esempio, definitivamente perse, in quanto è maturato un termine di preclusione. Ecco, voi considerate che l'orientamento che è stato in assoluto prevalente nei giudici di merito è stato il richiamo all'articolo 153. Nel senso che l'articolo 153, che è una norma ormai generale dal 2009, è quello che prevede che tu puoi sempre essere manlevato da una decadenza non solo istruttoria, ma di ogni tipo, addirittura secondo alcuni ormai anche per esempio del termine per l'appello, perché originariamente la norma era quella del 184 bis, che era una norma inserita nell'ambito dell'istruttoria e si riteneva pertanto che gli unici termini nei confronti dei quali potesse essere presentata la cosiddetta richiesta di remissione in termini erano quelli istruttori. 153 modifica, in linea però anche con l'indirizzo delle sezioni unite che nel frattempo avevano seguito questo orientamento, storicamente affermato da Consolo in realtà come primo in dottrina, e a questo punto viene inserita una norma di carattere generale, e cioè tu hai diritto, quando c'è una decadenza incolpevole, a una remissione in termini. Ora, l'ipotesi classica della declaratoria di giurisdizione è quella che riguarda la declaratoria di giurisdizione in presenza di un contesto pretorio o comunque di sentenze che non sono pacifiche o unanime. Quindi, nell'ipotesi in cui effettivamente c'è un contrasto di giurisprudenza sulla questione di giurisdizione o vi sono orientamenti fra loro contrastanti, certo è che è sperimentabile l'articolo 153 nell'ipotesi in cui tu ottieni il passaggio dal giudizio amministrativo al giudizio ordinario. Quindi, nell'ipotesi in cui siano maturate preclusioni interne nell'ambito del processo ordinario, bene, tu potrai richiedere una remissione in termini. Ma Non sottovalutate questo aspetto perché voi sapete bene che ad esempio nel rito ordinario le preclusioni, abbiamo delle preclusioni legate al fatto che ad esempio la mutatio libelli non è consentita nemmeno con le memorie 183. Invece magari un avvocato facendo riferimento e fede al giudizio amministrativo potrebbe ad esempio avere pensato ai famosi motivi aggiunti. Quindi capite, alcune volte quello che tu volevi fare o programmavi di fare nel giudizio amministrativo non è quello che potrai fare nel processo ordinario. Allora lì subito la strada del 153. E nel processo amministrativo, se invece avviene l'opposto? Ecco qui il codice del processo amministrativo risolve espressamente la questione con la teoria dell'errore scusabile. E cioè le decadenze e le preclusioni che dovessero essere maturate in sfavore della parte che ha introdotto il processo possono ottenere tra virgolette, una scusante giudiziale dove tu ovviamente alleghi l'errore. Qual è l'errore che è però ritenuto scusabile? Anche in questo caso affermano tutte e due le alte corti, sia le sezioni unite che il Consiglio di Stato, è lo stato di giurisprudenza tale da non garantire una cosa fondamentale, certezza del diritto. Secondo un'indagine, un giudizio di tipo ipotetico, devo ipotizzare se quando hai fatto la domanda sussistevano gli estremi per ritenere che effettivamente vi fossero margini per ritenere dotato di giurisdizione il giudice adito. Questo ragionamento che può sembrare macchinoso, in realtà vedrete lo troveremo fra poco, addirittura anche in pronunce del Tribunale dell'Amministrativo del Friuli Venezia Giulia, perché ha fatto ad esempio questo tipo di discorso per decidere se condannare o meno alle spese. Fatto sta quindi che, per quanto riguarda le preclusioni interne, nel passaggio di domanda, di testimone dalla causa amministrativa alla causa civile ordinaria, io potrò, e attenzione, dovrò farlo nella prima difesa utile, richiedere la remissione in termini, 153. Per quanto riguarda invece il passaggio inverso, dovrò appellarmi all'errore scusabile. In entrambi i casi, la giurisprudenza è concorde nell'assegnare a questi procedimenti natura di subprocedimento. E quindi, attenzione, perché è la parte che richiede l'affermazione dell'errore scusabile o l'applicazione della remissione che dovrà fornire l'onere della prova. E quindi sta alla parte offrire, ad esempio, elementi per dimostrare che c'era una incertezza circa una questione di giurisdizione, o ad esempio toccherà sempre alla parte dimostrare che vi è stato un cambio repentino di giurisprudenza. I primi errori scusabili che sono stati riconosciuti in giurisprudenza e le molte remissioni in termini che già all'epoca erano state concesse riguardavano l'istituto sostanzialmente delle occupazioni sine titulo, nel vigore di una distinzione farraginosa tra l'occupazione appropriativa e quella usurpativa. Ricorderete che lì c'è stato un periodo in cui sostanzialmente le corti, nelle stesse sezioni unite e nello stesso Consiglio di Stato, affermavano l'una e l'altra tesi in modo altalenante. È chiaro che, secondo l'attenzione delle alte corti, non è necessario un contrasto radicale. 10 pronunce sì, 10 pronunce no. È sufficiente che sussista un indirizzo che può essere definito come indirizzo minoritario sostenuto. Cioè il criterio che adottano per capire cosa è scusabile e quando c'è un errore non è quante corti e quanti giudici lo hanno detto, ma se nel tempo è stato costantemente ridetto, riaffermato. Quindi un indirizzo può reputarsi minoritario tale da indurre in errore quando ad esempio non è stato sostenuto solo nell'85, solo nel 2000, ma è stato ad esempio sostenuto da ultimo nel 2010 con una causa introdotta nel 2012, sostenuto 2 anni prima e via discorrendo. Quindi il criterio di riferimento, secondo questa corrente di pensiero che è quella più garante, è il criterio temporale. Non è importante la quantità delle pronunce che si schierano a favore di un indirizzo, ma è importante la vitalità dell'indirizzo, quindi che nel tempo sia stato seguito. Ragion per cui, proponendo una istanza per ottenere il riconoscimento di un errore scusabile o cercando di ottenere una remissione in termini, bene farò io a valorizzare l'elemento della vitalità nel tempo dell'indirizzo, piuttosto che fossilizzarmi sul numero di pronunce che l'hanno sostenuto. Perché quelle sezioni unite che vi ho citato, le prime sul giudicato implicito, hanno dato adito a un innumerevole numero di istanze di remissione in termine, nel generale clima rivitalizzato dalla questione dell'overruling. Cioè si è detto, ma guarda che sostanzialmente tu, quando hai reinterpretato l'articolo 37 sostenendo la tesi del giudicato implicito, hai mutato repentinamente giurisprudenza impedendo all'operatore del diritto di conoscere a priori la regola processuale da applicare. E quindi sostanzialmente in quel frangente hanno richiesto successivamente alla declaratoria di giurisdizione negativa o positiva un errore scusabile o una remissione in termini. Ebbene, in quel contesto, a distanza sostanzialmente di 3 anni, perché parliamo delle pronunce sono del 2011, la Cassazione o in genere i giudici di merito hanno affermato: ma no, L'unico indirizzo minoritario sostenuto nella tua tesi fa capo proprio a pronunce del 2007 e 2008, prima delle sezioni unite. Quindi non si può ritenere questo indirizzo fonte di errore scusabile, anzi è un indirizzo retrodatato in uno stato in cui non erano intervenute le sezioni unite, dopo le sezioni unite non è stato più sostenuto, non c'è l'errore scusabile. Lo vedremo proprio in materia di sovvenzioni pubbliche, perché anche lì, ad esempio, il TAR Friuli, dovendo decidere su un problema che riguardava il riparto delle spese, fa proprio questo discorso. Dice sì, ma qui l'indirizzo che tu stai sostenendo è vero che è stato sostenuto, ma è stato sostenuto in data risalente e a distanza di 10 anni ormai non è più sostenuto, quindi non c'è possibilità di riconoscerti una, tra virgolette, esimente nell'attività giudiziale, e cioè ti condanno e la condanna è abbastanza pesante anche alle spese. Questo quindi per quanto riguarda le preclusioni interne. Però non risolve tutti i problemi. È chiaro che vedete che la materia si sgretola e noi sostanzialmente la maggior parte dei principi, ma oserei dire le regole che stiamo introducendo, le stiamo ricavando fuori dal testo normativo e questo crea disagio in una materia che è prettamente processuale, una materia che dovrebbe cioè trovare le risposte nel diritto positivo. Invece, come state vedendo, sostanzialmente i problemi più importanti noi ce li stiamo ponendo fuori dal codice e fuori dal dato normativo e questo crea disagio proprio perché, capite bene, è una materia che è sottoposta inevitabilmente a possibili oscillazioni da parte degli interpreti. Innanzitutto la corrispondenza, e questa l'abbiamo esaminata, riguarda sostanzialmente la forma dell'atto, e cioè nell'ipotesi del passaggio dal GO al GA, come debba essere effettuata la riassunzione. La legge qui in realtà è chiara ma non è univoca, perché l'unico dato che abbiamo e su cui dobbiamo lavorare è quello che riguarda le stesse forme del giudizio ad quem. E cioè io nel momento in cui riassumo la lite devo farlo secondo le forme del giudice che riceve la causa. Ebbene, è chiaro che qui, nell'ipotesi in cui si tratti di un giudizio ordinario, io dovrò, tra virgolette, introdurre la causa passando dal ricorso alla citazione. Ma proprio di questo parlavamo prima col presidente De Paoli, il problema riguarda non tanto la forma, a me quello non crea problemi, ma guarda, ad esempio, riguarda le conclusioni. Perché il giudizio amministrativo, un giudizio tradizionalmente, salvo le ipotesi che ora troviamo espressamente tipizzate, ma è un giudizio di tipo demolitorio. La mia tipica conclusione è sostanzialmente l'annullamento, la rimozione di un provvedimento amministrativo, che in genere è espressione di autorità pubblica, dall'ordinamento. Di fronte al giudice ordinario, come voi ben sapete bene, escluse le ipotesi di cosiddetta giurisdizione esclusiva del GO su provvedimenti, il giudizio non è demolitorio, è un giudizio invece che tendenzialmente un giudizio di accertamento e di condanna. E quindi quali sono i poteri e in che limiti io posso convertire la domanda? Perché badate, un altro problema enorme, di cui lo affrontiamo a breve, riguarda proprio la riassunzione non conforme, e cioè quando io riassuma la domanda in modo difforme dalla precedente. E cioè, originariamente, ad esempio, chiedo l'annullamento del provvedimento del 5 maggio 2012. Riassumendo, chiedo la condanna per il provvedimento del 20 maggio 2011. Capite che qui viene a essere creata una domanda diversa da quella che ha originato il primo processo e quindi qui vediamo quali sono le reazioni. Ma è chiaro che allora ci possono essere dei dubbi circa la congruità, scusatemi, la congruenza tra la prima domanda, quella del giudizio in cui non c'è giurisdizione, e la seconda nel momento in cui proprio traspongo. Trasmigra la domanda dal giudice amministrativo, ad esempio, a quello ordinario. Ora, che risposte sono state date qua? La maggior parte delle risposte, quelle anche più credibili, sono state offerte in realtà dagli stessi compilatori del codice del processo amministrativo e da coloro i quali hanno lavorato ai primi commenti. Quindi non faccio i nomi, ma sono stessi consiglieri di Stato, quindi tendenzialmente la loro interpretazione è anche fondamentalmente quella su cui si può fare affidamento. Ebbene, secondo questo indirizzo, il difensore nel passaggio dalla causa dal GO al GA e viceversa, metto da parte ovviamente il giudice contabile in questo momento, ha l'onere, e non la facoltà, ma sarebbe addirittura un onere, di conformare le conclusioni al modello processuale scelto. In che modo? Rispettando unicamente due elementi fondamentali, il petitum e la causa petendi. E cioè, l'atto dovrebbe rimanere identico per quanto riguarda l'oggetto del processo, ma dovrebbe mutare nelle conclusioni per quanto riguarda il provvedimento richiesto al giudice, in ragione del potere di cognizione che quello ha e l'altro non aveva, o viceversa. Quindi mi spiego, Nell'ipotesi in cui, ad esempio, io abbia chiesto l'annullamento di un provvedimento ablativo del diritto dominicale in quanto lo ritenevo lesivo del... Vi faccio il caso che è capitato, così forse ci capiamo meglio. Si trattava sostanzialmente della apposizione di un vincolo su un'area di un privato, per la costruzione di un manufatto che era sostanzialmente una servitù, se non erro, di uso pubblico. E cioè, il provvedimento prevedeva che su quel fondo sarebbe stata costituita di lì a breve una sorta di piattaforma che doveva essere alta sui 20 metri per garantire, in occasione di una manifestazione, delle luci. Cioè, questo più o meno è il caso. Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione. Nell'atto della riassunzione, giustamente, l'attore non chiede più l'annullamento del provvedimento, ma chiede e agisce sostanzialmente con un'azione a tutela della proprietà e quindi chiede sostanzialmente il ripristino dello status quo ante, chiedendo la rimozione di tutti i mezzi, l'allontanamento della pubblica amministrazione dalla sfera illegittimamente invasa. Viene proposta un'azione reale. Quindi capite. Dov'è però il... qualcuno di voi può ben intravedere il cavillo? Che in alcuni casi il problema è stato proprio nella natura dell'azione. Ad esempio, un caso altro riguardava un bene che si assumeva essere stato requisito illegittimamente, l'avvocato nella trasposizione propone l'azione di restituzione e viene dichiarata non conforme in quanto avrebbe dovuto proporre l'azione di rivendica. Cioè, ha proposto un'azione obbligatoria invece di un'azione reale. Quindi il problema a volte è anche individuare l'azione entro cui si può collocare la fattispecie portata di fronte al primo giudice. Quindi, cosa è importante fare? È importante descrivere gli elementi costitutivi della pretesa e capire quale provvedimento di fronte al giudice della riassunzione garantisce quello stesso risultato, e cioè il petitum cosiddetto sostanziale. Qui siamo nella riassunzione ai fini della traslatio iudici. Fuori da questi confini siamo in una domanda nuova. Cosa fa il giudice di fronte alla domanda nuova? Lo vediamo fra breve, perché secondo alcuni è inammissibile, secondo altri invece è un processo a tutti gli effetti nuovo. Ora ho fatto degli esempi, ma questi esempi mettono in luce come è problematico tradurre da un processo all'altro la stessa domanda. Certo è che in alcuni casi è più semplice, in altri diventa più problematico. I casi più problematici finora hanno avuto proprio ad oggetto le azioni per il risarcimento del danno, dove originariamente e in genere veniva richiesta come domanda privilegiata quella del risarcimento in forma specifica o dell'esecuzione in forma specifica, e di fronte al GO invece veniva chiesta la condanna per equivalente. Ecco, in questi casi è stata ritenuta la domanda congrua, cioè convergente, la trasmigrabilità è stata accettata, nel senso che non era modificato l'assetto dei fatti e il petitum sostanziale era comunque ancora rispettato. Quindi capite, l'importante è conservare gli elementi di fatto introdotti nella lite e vedere quel risultato che avrebbe garantito il GA, quale provvedimento del GO è in grado di garantirmeli. Ma non abbiamo risolto un altro problema, e vedete anche qui la legge è silente. Voi sapete bene che nel giudizio amministrativo è un principio che è cardine nel processo ordinario, non è che sia così vitale, quello del litisconsorzio, perché voi sapete che c'è una disciplina specifica per i controinteressati e soprattutto la nozione di controinteressato non coincide con quella di litisconsorte, o addirittura in alcuni casi io posso evocare in giudizio uno solo dei controinteressati e gli altri posso lasciarli fuori dal processo. Ma quando mi rivolgo da un giudice all'altro, cosa accade? Ipotizziamo un giudizio litisconsortile nell'ambito di un tribunale ordinario avente ad oggetto, ad esempio, la demolizione di un provvedimento che distribuiva dei finanziamenti fra diversi collocati utili in graduatoria. Ecco, se viene dichiarato il difetto di giurisdizione, io di fronte al GA dovrò evocare in giudizio tutti i litisconsorti del giudizio ordinario? Peggio, se vado dal GA al GO, nei momenti in cui trasmigro dalla domanda amministrativa alla domanda civile ordinaria, e i controinteressati che non erano parte di quel giudizio, devo chiamarli in causa nel giudizio ordinario? Anche qui alcuni hanno risposto in modo fedele al testo normativo. Visto che la legge prevede, secondo le forme del giudizio della riassunzione, si è ritenuto che tu, nell'ipotesi in cui il processo è di tipo cumulato, quindi c'è un cumulo processuale anche dal punto di vista meramente soggettivo, più parti nel processo, devi rispettare la normativa di destinazione. E quindi se ai fini del processo ordinario il controinteressato riveste, secondo lo schema delle norme del codice di procedura civile, la qualifica di lite sconsorte, Tu hai l'onere, a pena di inammissibilità della domanda, se non viene poi integrato il contraddittorio, di citarlo in giudizio. È chiaro che secondo alcuni la strada migliore sarebbe proporre la domanda, segnalare i contraddittori estromessi e richiedere al giudice il provvedimento di integrazione, che è la strada che finora ha ottenuto maggiore favore, nel senso che si rimette al giudice di decidere se o meno estendere il contraddittorio a determinate parti, anche perché voi sapete che nell'ipotesi in cui un litisconsorte è estromesso, il giudice non può andare a sentenza, ha l'onere di salvare il processo e quindi è lui che deve attivarsi per integrare il contraddittorio. Sul provvedimento che autorizza o richiede o ordina l'integrazione, l'omissione poi determina eventualmente la risposta giudiziale di chiusura nel processo o nel rito, però tu non incorri nel cuzzone della decadenza se introduci la domanda in riassunzione, spieghi che non c'erano tutti i litisconsorti e rimetti al giudice di richiedere l'ordine o meno di integrazione. Viceversa, di fronte al giudice amministrativo invece la situazione cambia, perché si è ritenuto che non puoi, puoi sostanzialmente, il principio è il seguente, puoi incrementare il fascio oggettivo e soggettivo del processo su cui è caduta la falcidia della decadutoria di giurisdizione, cioè puoi ingrandirlo, ma non puoi ridurlo. E cioè cosa è lì? Il principio è che se quindi il processo, ad esempio, di fronte al giudice ordinario è iniziato con 20 persone, e tutte e 20 devo portarmele di fronte al GA. Questo per il principio di infrazionabilità della minima unità strutturale del processo riassunto. Quindi attenzione, il passaggio da GA a GO può essere un passaggio, tra virgolette, con minore rischio di pregiudizio, perché coloro i quali controinteressati sono litisconsorti nell'ordinario, tu hai possibilità di evocarli in giudizio. E loro, attenzione, in quel giudizio potrebbero proporre domande che non avevano proposto perché non chiamati nel GA. Riconvenzionali, domande trasversali, chiamate di terzi in garanzia. Nel processo del GA io non posso trasporre la domanda escludendo alcune parti soggettive in quanto nel nuovo giudizio sono ritenute mere controinteressate e non litisconsorti. Quindi attenzione, se io il principio è che il processo posso estenderlo a soggetti che non vi hanno partecipato, ma non posso estrometterne alcuni invece che vi hanno partecipato. E questo secondo il principio della cosiddetta riassunzione parziale, che nel processo civile è noto, in genere la riassunzione deve essere rivolta a tutte le parti del processo. Alcune eccezioni riguardano ad esempio il fallito, perché io se riassumo contro il fallito, la domanda in quel caso sarebbe una domanda fine a se stessa, perché nei confronti del fallito, poi specie per la domanda di condanna, sarebbe una domanda che verrebbe essere falcidiata il rito. Però in linea di principio diciamo che l'assunzione deve essere cosiddetta globale. Quindi secondo il principio della riassunzione integrale, io nel momento del passaggio dalla domanda di fronte al processo ordinario al processo amministrativo, non posso io selezionare le parti che a questo punto ritengo non siano litisconsorti e quindi, a mio avviso, meri controinteressati. Ora, questo è un altro dei problemi e ci siamo spostati quindi a quello che riguarda il cumulo processuale, ma stesso discorso potrebbe riguardare, passando dal cumulo soggettivo, il cumulo oggettivo, perché potrebbe capitare che domande che io non avevo proposto perché non erano necessarie e adesso invece sono necessarie, in base al passaggio della domanda da un giudice all'altro. Ad esempio, di fronte al GO avevo introdotto l'atto di citazione richiedendo un mero provvedimento di condanna o addirittura interponendo un'azione di accertamento e passando dal GA invece devo chiedere, ad esempio, l'azione di annullamento di un provvedimento o non posso chiedere l'azione di accertamento, ma devo proporre un'azione di esecuzione in forma specifica. Ecco, cosa accade in questi casi quando c'è un problema di cumulo oggettivo e quindi di domande non proposte e da riproporre o meno? Qui la soluzione è l'unico settore in cui le risposte in realtà sono state abbastanza conformi, nel senso che in questi casi è sempre consentito, per il principio ovviamente della conformità al modello processuale, che tu introduci quelle domande che costituiscono lo sviluppo necessario del processo riassunto per ottenere il risultato che volevi nel primo giudizio, e cioè il processo della riassunzione deve garantirti tutto e non meno di tutto quello che ti avrebbe garantito il giudizio originario. E cioè il tuo fine era X, tu devi ottenere il fine X anche nel giudizio riassunto. Quindi le domande che sono finalizzate a ottenere il risultato originario sono tutte ammissibili e quindi addirittura da introdurre nell'ipotesi in cui sono, vi ripeto, si collocano entro questa necessità. È chiaro che non si può introdurre un'azione risarcitoria se non era stata proposta, perché è vero che la domanda risarcitoria è una tutela rimediale, ma è una tutela autonoma rimediale. Quindi se ad esempio io nel GA ho chiesto solo l'annullamento del provvedimento, non posso poi dal GO, pensiamo a provvedimenti sanzionatori regolati dalla legge ex 689 dell'81, ora sapete che c'è il decreto 150 del 2011. Bene, ipotizziamo comunque un provvedimento sanzionatorio che viene a essere governato dalla giurisdizione ordinaria, ma viene a essere impugnato per sbaglio di fronte al giudice amministrativo. Chi si occupa di fermo amministrativo, di cartelle esattoriali, saprà che il problema nella giurisdizione contabile invece appare molto sentito, perché voi ricorderete che di fronte al giudice tributario, in linea di principio, non è consentita l'azione risarcitoria, salvo ovviamente le ipotesi normative. E quindi cosa capita? Capita che io di fronte al giudice ordinario, giudice tributario contabile, chiedo l'annullamento, però la declaratoria di giurisdizione mi porta di fronte al GO dove io vorrei anche l'azione risarcitoria. Ecco, questo non è possibile. E parallelamente non è possibile nemmeno nel passaggio tra GO e GA. L'azione risarcitoria non costituisce mai uno sviluppo della primogenea azione, perché è proponibile in tutti i casi e di fronte a tutte le giurisdizioni. Quindi non puoi lamentare di non averla proposta perché lì non è proponibile. Un problema riguarda, però vi ripeto, il problema delle giurisdizioni contabili, dove invece c'è un problema di concentrazione processuale, nel senso che alcuni affermano che vi è un problema di compatibilità costituzionale nel momento del passaggio dal giudice contabile al giudice ordinario con riguardo alle azioni risarcitorie, che lì non avrei fatto perché non potevo, se sono quindi quelle che non potevo, e nel GO invece posso fare, quindi in ipotesi avrei fatto. Però ipotesi a noi marginale, qui non ci interessa. Certo è che nel passaggio dal GO al GA tutto quello che abbiamo detto fin qui non riguarda quindi le azioni risarcitorie. Voi sapete tra l'altro che nel codice del processo amministrativo ora vigente l'azione risarcitoria può essere anche proposta autonomamente di fronte al giudice amministrativo, perché la matassa dei problemi circa le domande autonome risarcitorie è stata risolta. Voi ricorderete, in passato si affermava il diritto soggettivo puro al risarcimento del danno e quindi GO, ma questa tesi è rovinosamente franate, e quindi adesso nel codice del processo anche l'azione autonoma puoi proporla di fronte al GA. Quindi non potresti eccepire o lamentarti del fatto che lì non avessi potuto proporla. Quindi escluso il discorso che abbiamo fatto finora per le azioni, per le domande cosiddette risarcitorie. È chiaro che alcuni limiti rimangono per i provvedimenti, inevitabilmente, che sono fisiologicamente incompatibili con il rito ordinario. Anche qui voi sapete che nel processo amministrativo in alcuni casi sono rari, ma ci sono, il provvedimento del giudice può avere effetti nei confronti di parti che non sono parti del processo o addirittura erga omnes. Quindi c'è un problema che riguarda l'efficacia della decisione finale, in particolar modo l'efficacia del giudicato, perché nell'ambito della processualistica italiana uno degli elementi su cui in realtà non si è mai grandemente interessati è proprio quello dell'efficacia esterna del giudicato, se non ai fini di rilevare, ad esempio, l'inammissibilità di una domanda riproposta. Però, se io di fronte al GA miravo ad ottenere un provvedimento che avrebbe avuto effetti anche verso parti che non erano del processo, addirittura erga omnes, ecco, come si concilia la trasmigrazione della domanda ora nel processo ordinario, dove invece questi effetti non possono essere perseguiti? Ecco, qui il commento è stato in realtà conforme e si è sostenuto che in realtà in questo caso recuperiamo il principio che abbiamo detto poco prima, e cioè quello del cosiddetto litis consortio sopravvenuto. Se sono persone nei confronti delle quali il giudicato deve produrre effetti, allora tu devi evocarle in giudizio. Quindi sostanzialmente anche in questo caso il principio, il problema della tutela, perché quello è, si recupera sostanzialmente con le norme sul contraddittorio. Vedete però che il problema, sto cercando di farlo emergere, è l'attenzione e la cura che occorre dedicare momento del passaggio da un giudice all'altro, perché ti dimentichi una decadenza, ti dimentichi una preclusione, ti dimentichi un litis consortio, ti dimentichi l'interesse che vuoi raggiungere, una trasformazione di una domanda, un oggetto del processo da allargare, un soggetto che deve essere citato in giudizio, e tu sostanzialmente rischi di avere aspettato 5 anni, 3 anni, 6 anni per un difetto di giurisdizione, per poi beccarti il rigetto nel merito dopo altri 5 anni di fronte al GO. O peggio, una declaratoria di inammissibilità. Quindi e quello è il problema. Il problema è che questa normativa purtroppo fa ricadere allo Stato molti di questi problemi, attuativi concreti sull'operatore, però è chiaro che l'operatore a questo punto ha come minimo il compito di cercare di attrezzarsi nel modo migliore per evitare di incorrere in problemi di tipo processuale, ripeto, nel momento in cui si traspone in chiave di riassunzione la domanda originariamente proposta di fronte al primo giudizio, al primo giudice. E i problemi purtroppo però non sono finiti. Riguardano le preclusioni esterne, e cioè vi ho già detto il problema soprattutto delle preclusioni che sono maturate prima del deposito della domanda giudiziale, e sono le preclusioni che danno maggiore che offrono maggiori problemi, anche perché ora nello spirito del codice del processo amministrativo, salvo le decisioni che devono subentrare, perché sapete su questo è stata posta una questione anche interpretativa, e riguarda anche l'azione risarcitoria, perché è stata introdotta una decadenza anche dall'azione risarcitoria per quanto riguarda i termini di proposizione della stessa, specie nell'ipotesi di domande autonome. Fatto sta che questo è un problema che vediamo da qui a poco, ed è quello serio delle preclusioni esterne, ma soprattutto questo riguarderà molto di più le pubbliche amministrazioni, perché avranno tendenzialmente un onere maggiore di attenzione verso l'utilizzo abusivo e strumentale della traslazio iudici, per quello che abbiamo detto. E qui però i primi che sono intervenuti, ma anche giurisprudenza, è intervenuta in senso conforme, nel senso di ritenere che, come tutti gli strumenti processuali, non è consentito un utilizzo disfunzionale, e cioè per finalità che vanno ovviamente a lucrare o addirittura a trarre vantaggio da una situazione in cui sostanzialmente tu avresti se no avuto torto. Ho fatto l'esempio dell'azione palesemente decaduta, in cui tu cerchi di recuperarla proponendo l'azione di fronte al GO che poi ti manda di fronte al GA. Ovviamente il codice del processo amministrativo, vedete, anche in questo caso, precisa sempre l'articolo 11 che per quanto riguarda i problemi della trasposizione non c'è problema per quanto riguarda gli errori che nascono da ovviamente situazioni oggettive di incertezza e di difficoltà, perché qui lo può concedere l'errore, la rimissione in termini per errore scusabile. Guardate, voi, chi fa amministrativo ovviamente lo sa meglio di me, ma la teoria dell'errore scusabile oggi è alla base di moltissime elaborazioni dottrinali nell'ambito del processo amministrativo, proprio per garantire sostanzialmente alla parte che ad esempio fa affidamento incolpevole su situazioni pregresse di stabilità circa precedenti giurisprudenziali una tutela effettiva, nel senso che la parte non deve essere frustrata dalla incertezza del diritto. Ora, noi pensate in alcune branche dell'ordinamento, citiamo il tributario, abbiamo proprio una regolamentazione sulla famosa norma oscura, in cui la norma oscura addirittura evita le sanzioni, evita ad esempio problemi per quanto riguarda la mora sull'eventuale debito fiscale dovuto, però invece negli altri ordinamenti una norma analoga non c'è. E il problema che poi si è posto in tempi non molto recenti, tempi diciamo anzi recenti, proprio per quanto riguarda le opposizioni al decreto ingiuntivo, no? In cui le sezioni unite hanno affermato no, l'opposizione va a proporre i termini di costituzione dell'attore sono anche quelli dimidiati a prescindere dal termine che sia stato concesso all'opposto. Ecco, lì si è aperto il problema sulla certezza dell'interpretazione delle norme processuali, e lì a un certo punto le corti hanno iniziato a reagire introducendo anche qui il principio dell'affidamento incolpevole. Quindi se c'è un errore che è scusabile, tu devi dimostrarlo facendomi presente che c'è stato un affidamento che è incolpevole circa una determinata situazione. E qui ho fatto l'esempio circa la possibilità di recuperare la decadenza da un'azione allegando un indirizzo che era vitale, anche se minoritario, e cioè seguito nel tempo, anche se non sostenuto da diverse pronunce. Ora, se il giudice ad quem si reputa a sua volta carente di potestas judicandi, ovviamente deve sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione davanti alle sezioni unite. Questa è una normativa di estremo favore, perché se il giudice alla prima udienza nulla osserva circa la questione della giurisdizione nell'ambito del processo davanti a lui riassunto, non potrà più farne questione in una fase successiva del processo, e cioè la questione di giurisdizione si consolida di fronte al giudice adito. E un problema riguarda il fatto che nell'ambito della normativa speciale, avendo preso di mira il legislatore tutti i tipi di modulo processuale ipotizzabili, non ha specificato che cosa sia la prima udienza. E vi faccio il caso per chi vive, tra virgolette, il processo ordinario. Il potere di rilevare il difetto di giurisdizione in capo al giudice ad quem nel processo ordinario si consuma o no con la concessione dei termini ex articolo 183? E cioè, di fronte al giudice ordinario, qual è l'ultimo momento per rilevare a sua volta d'ufficio il difetto di giurisdizione? È importante perché, capite bene, se riuscite a consumare il potere del giudice ad quem circa la giurisdizione, almeno siete tranquilli sulle pregresse fasi, sulla pregressa fase, perché sicuro comunque non ci sarà più problemi di giurisdizione. Se no, altrimenti rischiate un regolamento sollevato di fronte alle sezioni unite, quindi un processo che può andare ulteriormente in stasi. Bene, l'orientamento del tutto accreditato, ma io credo anche condivisibile, è nella stessa struttura dell'articolo 183. L'articolo 183 in realtà contiene espressamente un ordine gradato delle attività del giudice, e se notate è nel quarto comma che indica che il giudice illustra o solleva le questioni rilevabili d'ufficio. Poi abbiamo il quinto e poi il sesto. Quindi il giudice è come se dovesse svolgere queste attività in via gradata, e quindi se il giudice concede i termini ex articolo 183, ha inaugurato una fase, quella dell'istruttoria sostanzialmente, che non gli consente di retrocedere anche per un principio di economia processuale. Mi hai rinviato magari a un anno, a 6 mesi, chi è fortunato invece 30, 30 e 20, e poi invece di ammettere le prove rilevi d'ufficio la questione di giurisdizione. Non è conforme al dato normativo, ma non è conforme al principio di ragionevole durata. Stesso principio che ha orientato ora quasi gli unanimi commentatori dopo l'entrata in vigore della mediazione sulle controversie civili per quanto riguarda la questione sulla provvisoria esecuzione, e cioè si è affermato che tu in realtà la provvisoria dovresti deciderla prima di dare i termini 183. Ad ogni modo, questo era un mero riferimento per sostenere che nel rito ordinario le questioni si consumano in materia di giurisdizione quando il giudice concede i termini ex articolo 183. È chiaro che è molto più comodo, almeno per il giudice, dare i termini e rinviare tutta la decisione in un unico frammento, ma questo va a un trattamento deteriore per la parte, perché deve aspettare tempo, deve comunque subire un'ulteriore attività processuale, e in particolar modo le memorie sono espressamente quelle che vanno a essere coperte anche da pagamento per quanto riguarda l'attività giudiziale, quindi l'attività forense. Quindi di fatto questa è un'interpretazione che cozza con l'articolo 111. E la prima udienza nel rito sommario? Nel rito sommario anche qui si afferma che invece è il momento in cui il giudice sostanzialmente si pronuncia, decide di pronunciarsi sulle istanze istruttorie. Voi sapete che nel sommario non ci sono preclusioni esplicite, espresse, però ci sono le cosiddette implicite. Anche lì il momento quindi ultimo per arrivare al difetto di giurisdizione è o l'applicazione dell'articolo 702 ter, cioè quando io fisso l'udienza 183, quindi converto il rito e gli ovviamente do i termini, o il momento in cui riservo la decisione, o addirittura il momento in cui io mi pronuncio sulle richieste istruttorie. E cioè, secondo questa tesi, io non posso andare in riserva senza avere sollevato la questione sulla giurisdizione. Altrimenti avrei consumato il potere. Quindi dovrei sollevare la questione, invitare le parti a discutere e poi riservarmi. Qui in realtà la maggior parte degli interpreti sostengono che invece la libertà del rito, il fatto che addirittura potrebbe sempre rifissare il 183, consente al giudice del sommario di riservarsi e di rilevarla dopo la riserva. E questa opinione in realtà è un po' più conforme al fatto che questo è un rito snello, di piena cognizia, ma di piena cognizio, ma pur sempre con un'istruttoria deformalizzata. Resterebbe rito del lavoro, ma lì invece la questione non si pone perché anche lì il 420 ha una scansione, sostanzialmente il giudice anche lì, prima di avviare la fase istruttoria, avrebbe l'onere eventualmente di sollevare la questione della giurisdizione. Ipotizziamo un difetto di giurisdizione in materia di pubblico impiego e la causa che arriva al giudice del lavoro. Ecco, anche qui il giudice quindi, entro la prima udienza, quindi il rito del lavoro prima della decisione sull'istruttoria, deve ovviamente sollevarla d'ufficio, rimettendo alle sezioni unite se reputa che non sia dotato di giurisdizione. Perché le sezioni unite? Perché è l'unica pronuncia che è definitiva. Chiude la partita sulla questione di giurisdizione e ha questa efficacia extraprocessuale perché vincolerà ovviamente tutti i giudici. Ma se il giudice, questo era quello che abbiamo detto, ora, le sezioni unite, vedete, questo l'hanno affermato d'ultimo nel 2007, sul potere delle parti di contestare il difetto di giurisdizione pur laddove vi sia stata la riassunzione. E questo è quello che ha precisato, come vi ho detto, il testo normativo. Questa è una previsione analoga al codice del processo amministrativo. Se la causa non è riassunta entro il termine di legge, il processo si estingue e la domanda non può conservare gli effetti sostanziali e processuali. Ora, in tutto il testo normativo, questa è la previsione normativa più commentata, in assoluto anche la più discussa. Perché vedete, abbiamo discusso sino ad ora. dei problemi, e sono difficili, tecnici, di trasformazione delle domande. C'è un problema di cumulo soggettivo, c'è un problema di cumulo oggettivo, c'è un problema di trasformazione della domanda, c'è un problema di conformazione della domanda al modello processuale. E secondo questa norma, se il giudice reputa che in realtà la domanda sia diversa, ti dichiara estinto il processo. Ora, è una sanzione abbastanza severa, nel senso che il processo viene estinto e tutti gli effetti della domanda, non solo quelli processuali, badate, ma anche quelli sostanziali, e cioè può essere un problema che riguarda la stessa prescrizione. O pensate, peggio, una domanda proposta per interrompere il corso dell'usucapione, ma ad ogni modo, lasciamo stare quali possono essere i diversi effetti. Se tu la domanda l'hai proposta in modo non conforme, e cioè il giudice reputa che nell'atto della trasposizione di fronte al giudizio della riassunzione la domanda sia in realtà mutata, lui dichiara l'estinzione alla prima udienza. Ecco, perché ho detto che questa norma è stata commentata? In realtà si è arrivati a un'interpretazione totalmente diversa. Perché sostanzialmente si reputa che questa normativa vada interpretata nel senso di previsione del tutto eccezionale e limitata ad un'unica fattispecie. Perché? Perché chi è abituato al giudizio della riassunzione sa bene che il principio processualistico è totalmente diverso, e cioè nella tematica del processo civile ordinario, se la riassunzione non è conforme, il giudice non dichiara estinto il processo, ma deve considerare la domanda come nuova. Quindi la domanda non produce, non abbiamo la cosiddetta salvezza degli effetti sostanziali e processuali, ma il giudice comunque tiene il processo, cioè deve considerare quella domanda come una domanda del tutto nuova e quindi deciderla. Perché in questa fattispecie invece si cambia? Ora, vedete, vi ho introdotto innanzitutto un primo principio che cozza con questa previsione normativa ed è quello ovviamente della conservazione degli atti. La domanda è perfetta, è una citazione a tutti gli effetti. Per il solo fatto che non è conforme alla pregressa domanda di fronte al TAR, tu mi dichiari il processo estinto. Ma come mai, se invece fosse stata una riassunzione endoprocessuale, e cioè nell'ambito della stessa giurisdizione, allora avresti considerato la domanda autonoma e nuova? Mi ripeto, nell'ambito della processualistica classica, ci sono altri casi di riassunzione nella stessa giurisdizione. Pensate giudice di pace, incompetenza e tribunale ordinario, c'è la riassunzione regolata dall'articolo 50, che c'è una traslatio iudici nella giurisdizione. Qui stiamo parlando della traslatio iudici tra le giurisdizioni. Stessa giurisdizione, riassunzione non conforme, domanda trattata come domanda nuova. Non ti riconosco la salvezza degli effetti sostanziali e processuali, ma per me è una domanda del tutto nuova. Principio di conservazione degli effetti. Traslatio iudici tra le giurisdizioni, mi arriva la domanda dal GA al GO o viceversa, è cambiata? Io non faccio come avrei fatto se foste nella giurisdizione, articolo 50 ad esempio, ma te la considero in modo sanzionatorio, deversa, tu cur, e dichiaro estinto il processo. Ora, un altro problema riguardo al contrasto circa questa previsione, di questa previsione, è il fatto che in realtà, sostanzialmente, come hanno scritto, l'estinzione costringe ad un'attività del tutto pleonastica, e cioè dopo l'estinzione io non devo fare nient'altro che riproporre la stessa domanda. Ma questo ovviamente è in contrasto con il fine stesso della riforma di evitare attività processuali inutili e dispendiose anche per la stessa macchina di giustizia. È chiaro che quindi in dottrina della giurisprudenza sono stati introdotti argomenti per evitare questo tipo di interpretazione. Ovviamente chi ha commentato la riforma da un punto di vista processualistico ha ritenuto sostanzialmente che è una norma assurda, cioè nel senso che non è possibile riconoscere alla riassunzione non conforme effetti estintivi dell'azione o della domanda o del diritto. Devi riconoscere semplicemente lo svantaggio del non retrodatarle gli effetti sostanziali e processuali. Ma altri sostanzialmente hanno fatto presente che, come vedete, la Suprema Corte è invece pacifica per l'interpretazione del tutto diversa, e cioè che l'atto di riassunzione può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originale, avvalendo in tal caso l'atto di riassunzione come atto di introduzione di un giudizio ex novo. E allora siamo al dunque, ma allora che interpretazione occorre offrire a questo dato normativo? Allora, guardate come i dubbi di costituzionalità come sono stati risolti. Si è sostenuto sostanzialmente che o andrebbe offerta soluzione interpretativa in base alla scelta del litigante, e cioè il giudice a quo dichiara il difetto di giurisdizione, quindi indica il giudice che è dotato di potestas decidenti. Richiede la trasmigrabilità della domanda, indica il giudice dotato di giurisdizione. Entro il termine di 3 mesi dal passaggio giudicato, il giudice si pronuncia sulla domanda e si fanno, salvano gli effetti e quant'altro. Se però è fuori termine, ad esempio, e cioè il tipico caso non l'ho proposta in termine, o ovviamente è del tutto difforme, ho proposto originariamente una domanda per l'annullamento di un provvedimento. Come ho fatto prima l'esempio di maggio e propongo invece una domanda su condanna per un provvedimento di giugno, ebbene in questi casi sostanzialmente il giudice potrebbe dichiarare l'estinzione del processo solo se la parte non si attiva nel senso di chiedere invece che la domanda valga come nuova. E questa interpretazione considerate che è stata ritenuta condivisibile perché riesce a creare un baricentro tra l'esigenza del legislatore di salvaguardare la chiusura di un processo e invece quella della parte di volerlo continuare pur dopo il fatto di aver saputo che non può conservare la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Cioè, cosa accadrebbe sostanzialmente? Il giudice dovrebbe, perché deve rilevarlo d'ufficio, rilevare d'ufficio il fatto che la domanda di riassunzione non è conforme o è intempestiva, effettua una sorta di interpello o comunque assegnare termine alle parti per dedurre, come quello nel 101. In queste deduzioni la parte potrebbe pronunciarsi e dire: sono d'accordo, la domanda è intempestiva, mi rendo conto della domanda magari è un modello nuovo, ma in quel caso allora ti chiedo di considerarla come nuova. A quel punto il giudice non potrebbe dichiarare l'estinzione. E su impulso della parte dovrebbe continuare il processo. Cioè il discrimine tra l'una e l'altra interpretazione sarebbe rappresentato dall'interesse ad agire della parte manifestato nel segmento processuale in cui c'è il dialogo in contraddittorio tra le parti sulla questione rilevata d'ufficio, che vi ripeto può essere anche eccepita, ma anche in quel caso la parte può reagire. Quindi, morale della favola, nell'ipotesi in cui la domanda vi rendeste conto, dovesse capitare che una domanda il giudice non intende reputarla conforme nel momento della trasmigrazione o addirittura per un cavillo è stata proposta in modo intempestivo, è chiaro che è conveniente richiedere immediatamente, eventualmente in via subordinata, che la domanda venga considerata come nuova. Ve lo dico perché in alcuni formulari del diritto processuale che sono già entrati in circolazione, in tutti gli atti di riassunzione, hanno consigliato di introdurre la clausola della salvezza, e cioè sarebbe una subordinata in chiusura dell'atto in cui l'avvocato dice: nell'ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere la domanda non conforme o intempestiva, allora valga il presente atto come domanda nuova. Ecco, sarebbe sostanzialmente la subordinata che salva l'atto giudiziale, anche perché tra l'altro se è espressa, il giudice comunque avrebbe l'obbligo di pronunciarsi, di motivare, e ovviamente in questo caso sarebbe la possibilità di interloquire sulla questione. Certo è che, capite, è un cavillo, uno strumento, però è uno strumento che si coordina e si sposa benissimo con tutta la processualistica sulla riassunzione di cui vi ho dato atto e sostanzialmente è conforme alla ratio della norma, che è quella comunque di garantire un processo a chi ha diritto, senza chiusure di rito, senza avere prima tentato di salvare la causa. Quindi ecco perché in alcuni formulari sugli atti di riassunzione voi trovate questa clausola di salvaguardia introdotta nel senso di in via subordinata, in caso di riassunzione giudicata intempestiva o eventualmente non conforme al modello originale, si valgano il presente atto giudiziale come domanda autonoma nuova. Questo ovviamente per evitare la declaratoria di estinzione. Finora non è stata sollevata la questione ovviamente di difetto di costituzionalità di questa norma, perché l'unico caso che è capitato in giurisprudenza circa una riassunzione intempestiva prima della riforma, perché il termine di 3 mesi al passaggio in giudicato è stato introdotto per legge, prima sapete era più breve, e il giudice ha optato per questa interpretazione. Ha ritenuto che non poteva dichiarare estinto il processo perché interpellata la parte aveva chiesto procedersi rinunciando agli effetti sostanziali e processuali retrodatati alla domanda originaria. Anche qui vedete intervento ortopedico, salvifico, d'emergenza, come volete voi, dell'avvocato per fare salvi gli effetti della domanda e tutelare al massimo il diritto di cui è la situazione giuridica soggettiva di cui è titolare il suo assistito. È chiaro che a maggior ragione questo può riguardare l'ente pubblico. Perché nell'ipotesi in cui il tuo interesse è evitare ovviamente la declaratoria di estinzione che inevitabilmente si conclude senza il giudizio nel merito e con il rischio evidente della condanna alle spese, allora il tuo interesse può essere quello di richiedere eventualmente comunque la celebrazione del giudizio ex novo, rinunciando agli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le prove è un altro problema ovviamente che la normativa regola, è perché voi capite bene che nell'ambito dei due processi le prove possono essere state raccolte. Che fine fanno le prove? La legge del 2009 aveva stabilito che queste prove non potessero valere come piena prova, ma avessero la valenza di argomenti di prova. Il codice del processo amministrativo che aveva nella dichiarazione dei intenti profilato un'interpretazione diversa, nel senso di ritenere che le prove potessero valere in realtà come piena prova, si è scontrato inevitabilmente col principio per cui le prove devono essere assunte di fronte al giudice che decide nel contraddittorio con le parti, e quindi anche il codice del processo amministrativo prevede che nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate solo come argomenti di prova. Ora, attenzione, perché qui sulla utilizzabilità delle prove raccolte nel giudizio in cui non c'era giurisdizione nel processo riassunto, anche qui vanno fatte delle precisazioni. Perché, ad esempio, nell'ambito del processo ordinario, voi sapete bene che uno dei principi cardini dell'utilizzo della piattaforma probatoria riguarda gli elaborati peritali. La CTU, in senso tecnico, in realtà non è una prova. E la Cassazione è stata sempre conforme nell'affermare che una CTU tu puoi utilizzarla anche addirittura se è stata raccolta dal pubblico ministero nella fase delle indagini, da un giudice penale nel suo processo o, come ben sapete, le classiche prove raccolte in via preventiva, oggi addirittura nell'ambito della finalità conciliativa della CTU di cui è la 696 bis. E cioè, ma questa norma degrada ad argomento di prova anche l'eventuale CTU acquisita in quel processo? Perché vi faccio presente che il primo problema che si è posto riguardava un giudizio in cui la consulenza era durata 4 anni per accertare la tollerabilità o meno di immissioni sonore e olfattive. Quindi un processo durato 4 anni per questo accertamento, che era stato condotto con, tra l'altro, ricorso a un istituto che era specialista in questa materia, e quindi con dispendio di, ovviamente, economia. E di fronte al giudizio riassunto, si è chiesto di utilizzare la CTU tout court e non di considerarla come argomento di prova. Qui sull'argomento di prova, se ci potesse fare una lezione Presidente De Paoli, sarebbe forse migliore di quello che vi posso dire in due parole, ma lo sappiamo, argomento di prova da sé è, come dire, il frammento che non ti consente di fare la decisione, cioè il giudice non può fondarsi sugli argomenti di prova. Gli argomenti di prova sono come degli elementi che tu utilizzi per rafforzare o per e costituire il tuo ragionamento logico-giuridico nella decisione. In termini concreti, cosa cambia? Se la CTU è un argomento di prova, io non ci posso fondare la decisione. Se la CTU è una CTU, io posso deciderla sulla base della sola consulenza. E allora, che cosa capiterà di fronte, ovviamente, a una parte che ha totale disinteresse verso l'utilizzo della consulenza perché magari gli ha dato torto, e di fronte all'altra invece che insiste per acquisirla per evitare ovviamente lungaggini di una nuova consulenza. Ebbene, in questo caso si è ritenuto che sostanzialmente questa norma non riguardi la consulenza tecnica. Ma sono state scritte su questa norma veramente enormi lavori. Il più concreto è stato invece un saggio online, però ovviamente di un consigliere della Corte dei Conti, che ha detto sì, ma perché vi interrogate, visto che parla delle prove e la CTU non è una prova? Quindi in realtà il problema è risolto letteralmente. Tutte le prove raccolte nel processo, quindi stiamo parlando ad esempio in linea di principio delle prove cosiddette costituende, la testimonianza, quello che può essere addirittura pensato in interrogatorio formale. Quindi tutte quelle prove sono le uniche che nell'ambito dell'altro processo valgono come argomento di prova. E qualcuno potrebbe fare un'altra obiezione però su questo punto. E i documenti? Perché il principio dell'utilizzo del documento è quello dell'acquisizione in senso tecnico. Il documento non si forma come prova nel processo. La vecchia definizione che poi le sezioni unite smontarono nel 2005 era quella per cui erano prove precostituite, no? sono prove che si formano fuori dal processo e vengono raccolte come prova nel processo mediante lo strumento della produzione. Io le produco, il giudice le giudica rilevanti e ammissibili, io le acquisisco, diventano prova. Ma per i documenti cosa accade? I documenti prodotti di fronte al GA, riprodotti di fronte al GO, viceversa, diventano meri argomenti di prova? Ecco, anche qui si è detto no, questa norma non riguarda i documenti, perché il documento, per sua stessa natura, una volta che è riprodotto, acquisisce la vitalità della prova documentale e come tale, una volta che è acquisita, diventa piena prova, non argomento di prova. Quindi vedete, questa norma può essere foriera di errori, primo per quanto riguarda gli elaborati tecnici, e quindi per esempio la CTU, e secondo per quanto riguarda i documenti, perché i documenti non si formano di fronte al giudice come prova, non ci sarebbe quindi nemmeno l'esigenza di salvaguardare il diritto del contraddittorio, perché poi su documenti, voi sapete bene, vi è la possibilità eventualmente nell'ambito del processo ordinario di svolgere anche le repliche istruttorie con la terza memoria, l'appendice del 183,6. Ad ogni modo, fatto sta che argomento di prova sicuramente nel processo riassunto non saranno né la CTU e nemmeno i documenti. Per la CTU però vi segnalo che di recente la Corte di Cassazione ha iniziato a correggere un po' il tiro, sostenendo che intanto tu puoi utilizzare una consulenta nel processo riassunto in quanto essa abbia costituito terreno di contraddittorio per le parti. E cioè io dovrei dire, io giudice ritengo rilevante e ammissibile la consulenza, la acquisisco, invito le parti ad esempio a dedurre o a svolgere memorie in contraddittorio sulla stessa. E cioè serve secondo la Cassazione una minima appendice difensiva che però, e qui c'è un però, può essere anche implicita ad esempio nello scambio finale delle comparse conclusionali. Nel caso di specie era una causa che era stata decisa con il 281 sexies, tra l'altro in appello, eravamo ancora nel, non si era pronunciata la Cassazione circa il fatto che tu il 281 sexies non puoi usarlo in appello se una parte si oppone, cioè quel modulo processuale è riservato al giudizio di primo grado. In appello, se una delle parti chiede invece il modulo ordinario, tu non potresti utilizzarlo. Comunque il problema era proprio l'utilizzazione di questo modulo in appello. La Cassazione cassa questa sentenza di Milano e la rimanda al tribunale e, cassando, affermando che il 281 sexies non è applicabile in appello se una delle parti si oppone, afferma che comunque l'utilizzo di quel modulo, ad esempio, aveva impedito alle parti di svolgere memorie e quindi di articolare contraddittorio sulla CTU che era stata acquisita da un processo, in quella specie era un elaborato peritale che aveva raccolto il pubblico ministero. E quindi indirizzo che poi ne trovate ancora nel 2009, nel 2011, quindi sostanzialmente necessità di intavolare contraddittorio sull'elaborato tecnico. Fatto sta che quindi le prove in questo caso non riguardano il CTU e documenti. E i provvedimenti cautelari? Anche questo è un altro enorme problema, perché voi capite bene, potreste aver ottenuto in uno o nell'altro giudizio dei provvedimenti cautelari. Ora, il codice del processo amministrativo espressamente introduce una norma ad hoc e prevede che per le misure cautelari esse perdano la loro efficacia decorsi 30 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Ovviamente le parti possono riporre la domanda cautelare davanti al giudice munito di giurisdizione. Due problemi, partendo da questo. Abbiamo detto che la domanda di riassunzione non può essere proposta oltre 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Quindi si è detto che condizione per la domanda di riassunzione è però che la sentenza sia passata in giudicato. Cioè, prima di passare in giudicato, a quel punto diventa possibile, ammissibile la domanda di riassunzione, altrimenti non si è formato il giudicato e quindi tu dovresti difenderti in appello e non introdurre il giudizio parallelo di fronte al giudice della riassunzione. Però qui mi stai dicendo che io ho 30 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara la giurisdizione per riproporle. Quindi molti hanno detto, ma qui c'è un oiato, c'è un'aporia nel sistema, perché per le cautelari 30 giorni dalla pubblicazione, senza il passaggio in giudicato, ma la riassunzione devo aspettare il passaggio in giudicato. Gli interpreti quindi hanno sciolto la matassa sostenendo che in realtà a questo punto deve ritenersi che il legislatore ha introdotto un termine finale, ma non un termine iniziale, e cioè l'ultimo termine per la riassunzione è i 3 mesi al passaggio in giudicato, ma questa norma conferma che tu la riassunzione puoi farla subito dopo la sentenza senza aspettare il passaggio in giudicato, e questo vuol dire che in quel contesto tu puoi riproporre le misure cautelari. C'è un problema che questa norma non c'è nella legge 69 del 2009, non c'è una norma che regola le misure cautelari. In quel contesto quindi ci si è interrogati circa la possibilità, ad esempio, di estendere questo stesso provvedimento a quella fattispecie, ma ovviamente questa è una norma del tutto eccezionale, una previsione speciale, quindi l'interpretazione analogica di fronte a questa norma non è consentita. Ecco perché abbiamo invece una lacuna per quanto riguarda l'eventuale passaggio opposto, cioè dal procedimento ordinario al procedimento amministrativo. In realtà però lì qualcosa potrebbe dirsi circa la nuova disciplina del giudizio cautelare, almeno per quanto riguarda i provvedimenti cautelari di carattere anticipatorio, cioè quelli che sono idonei a diventare definitivi, cioè quelli che sopravvivono eventualmente al processo. E quindi si è detto che lì non è stata introdotta, non è necessaria una disciplina, perché si applica sostanzialmente per via di copertura normativa quella norma che prevede che i provvedimenti sopravvivano, ad esempio, all'estinzione. Quindi sarebbe una norma che va a essere di completamento rispetto alla materia delle misure cautelari nel processo ordinario. Quindi, per quanto riguarda i cautelari concessi dal giudice amministrativo, si recuperano di fronte al GO tramite il termine finale di 3 mesi dalla pubblicazione, invece per quanto riguarda quelli di fronte al GO nel passaggio al GIASO, sarebbero sottoposti alla disciplina generale se ovviamente di carattere anticipatorio, cioè quelli che sono idonei ad avere gli effetti che produrrebbe il provvedimento finale. Ovviamente qui però vi faccio presente che non c'è assolutamente convergenza di opinioni, ovviamente non c'è giurisprudenza. Ultimo profilo, prima poi di magari fare un attimo una pausa, è quello che riguarda il rischio di abuso del processo di cui abbiamo discusso. Considerate che questo è il caso che è stato proposto e vi avevo detto, perché è quello che ha fatto discutere, perché vi faccio presente che è un caso che è accaduto davvero. Tizio lascia decorrere il termine di 60 giorni per impugnare, tra l'altro mi pare che non fosse i 60, se non erro, era un provvedimento per cui i termini erano dimidiati, quindi in realtà erano 30 giorni, però non ne sono sicuro. Tizio lascia decorrere il termine di 60 giorni per impugnare dinanzi al TAR un provvedimento amministrativo. Scaduto il termine, impugna l'atto dinanzi al GO, ben consapevole che difetta la giurisdizione. Cioè lui sostanzialmente propone un ricorso con la vecchia legge 689 dell'81 in una materia che riguardava un vincolo su un edificio condominiale e sostanzialmente in subordine proprio addirittura il 1137, comunque delle domande palesemente sprovviste di copertura normativa. Cosa fa il GO? Il GO in realtà, in prima udienza sostanzialmente, la parte dice sì, mi sono avveduto dell'errore, rinuncio, facciamo discussione oggi stesso. E il GO cosa fa? Dichiara il difetto di giurisdizione e indica come giudice titolato di giurisdizione, nel caso di specie era il Tribunale regionale amministrativo di Napoli, e rimette le parti di fronte al Tribunale di Napoli. Siamo nel contesto in cui non c'era la legge e quindi non si sapeva se il giudice doveva lui rimettere o meramente indicare. In quel contesto il giudice rimette e le parti si ritrovano quindi con giudizio riassunto di fronte al TAR Napoli, dove ovviamente in quel caso era difeso dall'avvocatura distrettuale, si costituisce sostenendo che in realtà qui c'è stato un evidente abuso del processo. La parte aveva ottenuto tramite lo strumento della traslatio iudici, siamo nel 2009, gennaio, una elusione del termine di decadenza. La parte attrice dice sì, ma non deve dirlo il giudice amministrativo che si è perpetrato un abuso, perché il comportamento che costituisce abuso, riguardando la causa celebrata di fronte al giudice che si è dichiarato con difetto di giurisdizione, doveva essere da lui sindacato. Cioè tu non avresti sindacato su una condotta che non fa parte di questo processo, ma dovresti limitarti ad accogliere la giurisdizione o eventualmente la norma ti dice a rimettere la questione alle sezioni unite. Ma tu non hai un potere, il potere ce l'avresti se è tardiva di dichiarare l'estinzione, ma non è tardiva. Il giudice cosa poteva fare? Poteva semplicemente non rimettervi di fronte a te accertando che io avevo commesso un abuso. Accertandolo però, non essendoci nessun giudicato, non essendoci una pronuncia sul mio comportamento che dovrebbe costituire abuso, tu giudice della riassunzione non puoi accertarlo. Ora, è chiaro che in questa fattispecie ci sono versi, poi vi dico come è andata a finire ovviamente a Napoli, però si sono versate, sono versati diversi fiumi d'inchiostro su questa questione. Il primo ad elaborarla in modo abbastanza chiaro è stato il Lazio. La fattispecie oggetto del giudizio, su una traslatio iudici che non concede, presenta connotati del tutto diversi. La controversia è stata incardinata sin dall'inizio dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione, e un difetto di giurisdizione peraltro diffusamente riconosciuto dalla costante giurisprudenza. Che ragionamento fa il TAR Lazio? Fa esattamente questo ragionamento. Dice, posto che tu hai proposto una domanda in presenza di un orientamento giurisprudenziale granitico e soprattutto che non è vitale, e cioè vitalità dell'ordinamento, cioè sua idoneità a essere stato sostenuto nel tempo, risaliva rispetto alla domanda ad almeno 10 anni prima, parliamo di occupazioni, il giudice dichiara il difetto di giurisdizione e non indica il giudice dotato di potestas decidendi, giudicando però nella parte emotiva sul comportamento che reputa abusivo. Lancia comunque nel circuito interpretativo questo principio, principio per cui tu puoi anche sindacare le modalità di esercizio dell'azione per verificare se non costituiscono un mezzo in realtà surrettizio per eludere delle decadenze. Però vedete, allora questo confermerebbe la tesi secondo la quale l'abuso deve sindacarlo il giudice che dichiara il difetto di giurisdizione, perché dovrebbe essere lui a non indicare, come in questo caso, il giudice di fronte a cui rimettere le parti. Fatto sta che l'abuso del processo, ovviamente, non è espressamente tipizzato dalla legge del 2009, non è nemmeno e non compare nemmeno espressamente nel codice del processo. Fatto sta che noi lo consideriamo ormai come principio evidente, come principio che informa tutta la materia del processo. Siamo arrivati a sostenere dall'abuso della situazione giuridica soggettiva all'abuso della situazione invece di tipo processuale, per intendersi la domanda. Quindi in realtà, sorvolando su questi principi che sono granitici, certo è che il principio di contrasto all'abuso del processo è un principio che ormai è del tutto sostenuto e sostenibile. E quindi dovremmo ritenere che non è possibile, come ha detto Roma, la traslazio iudici in caso di abuso del processo. Ma in quali casi? Ora, guardate quest'altro delle sezioni unite. Consentire la trasmigrabilità della domanda a fronte dell'altrui intento emulativo o abusivo rappresenta un abuso del processo, come tale un atto che vulnera il principio del giusto processo e peraltro costituisce fatto illecito. Quindi sono le stesse sezioni unite, addirittura nel 2004, parlavamo di competenza, a declinare sostanzialmente in modo abbastanza chiaro il principio del divieto di abuso del processo anche con riguardo agli strumenti che consentono la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Propendere quindi per la traslatio iudici in ogni ipotesi di pronuncia sulla giurisdizione equivale a rendere sempre superabili i termini di decadenza. Quindi attenzione, tu non puoi ritenere che la traslatio iudici opera tout court come appendice della declaratoria di difetto di giurisdizione, perché allora arriviamo al paradosso che ogni volta che c'è il difetto di giurisdizione io devo indicare il giudice dato ipotesi d'asta decidendi. La norma ovviamente adesso interviene avendo fatto salve le decadenze e le preclusioni. Però c'è un problema dove invece quelle decadenze non siano formate, quelle preclusioni non siano formate. Allora vediamo cosa succede. Questa è la catalogazione che in realtà ha riscosso maggiore consenso. Ripeto, noi siamo nell'ambito di una cornice anteriore all'intervento espresso del legislatore, ma che oggi conserva vitalità dove, ad esempio, ripeto, non si siano consumate decadenze di fondamentale, ad esempio, soprattutto quelle interne, ma tu comunque vuoi farle valere sostenendo che l'iniziativa è abusiva. Quindi l'attore dirigente è quello che ha adito erroneamente il GO prima del termine di cadenza del GA. In questi casi ovviamente il problema non si pone. Cioè la prima ipotesi che possiamo incontrare è quella in cui sostanzialmente io, ad esempio, notifico l'atto di citazione entro i 60 giorni dalla conoscenza, diciamo, del provvedimento che eventualmente avrei dovuto impugnare di fronte al GA. Ecco, in questi casi sicuramente abbiamo salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda nell'ipotesi in cui ci fosse la traslatio iudici. Perché? Perché l'attore ha agito in modo assolutamente diligente, nel senso che anche retrodatando gli effetti della domanda all'atto di citazione, ebbene, vengono a essere retrodatati in un momento in cui ancora era in termine per proporre ricorso, e cioè quando era in termine per fare ricorso al TAR, ha notificato la citazione, ciò vuol dire che il suo intento non era eludere il termine. Questo è il ragionamento. L'attore è in buona fede, ma è in corso in errore. Cosa succede? Il caso invece è opposto, perché lui sostanzialmente si rivolge al giudice ordinario quando il termine di decadenza del GA è ormai spirato, però lo fa, si afferma, o per un cambio di giurisprudenza, o per contrasti di giurisprudenza o per le cosiddette leggi oscure. E cioè è vero che retrodatando, cioè tornando mentalmente alla notifica della citazione, tu lo hai fatto quando il termine di decadenza si era spirato, ma lo hai fatto sulla base di una giurisprudenza che è mutata, sulla base di un contrasto di giurisprudenza che, vi ripeto, presuppone che l'indirizzo seguito sia vitale al momento della domanda, o l'hai fatta addirittura in presenza di leggi oscure. È inutile dire se abbiamo o meno leggi oscure. Ecco, in questi casi, quindi, l'ordinamento comunque ti garantisce la traslatio iudici. Quindi qual è l'ipotesi marginale che resta fuori? Ebbene, l'ipotesi ovviamente finale è quella dell'attore in malafede. L'attore in malafede cosa accade? Accade che l'attore, resosi già conto della decadenza dall'azione di fronte al GA, ha deciso di rivolgersi al GO con una mera fizione, e cioè lui organizza una sorta di messa in scena per poter eludere il termine di decadenza. In questo caso, quindi, la giurisprudenza finora, i casi che ci sono, è pacifica, perché in quell'ipotesi che vi ho citato, il TAR alla fine ha dichiarato sostanzialmente decaduto dall'azione il ricorrente, pur a fronte della traslatio iudici, e cioè quando la giurisprudenza è assolutamente conforme, quando non ci sono contrasti di giurisprudenza o quando le norme sono univoche. Il problema si è posto, ve lo dico anche di recente, per quanto riguarda la ex competenza esclusiva del TAR Lazio sulle questioni relative ai rifiuti. Era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, poi il legislatore ha modificato la norma, ma lì, ad esempio, si era posto un problema di questo tipo. Ovviamente non irrisolto perché l'ordinamento ha reagito da sé, ma lì, ad esempio, era chiara la norma, era pacifica. Cioè devi impugnare di fronte al TAR Lazio, che è competente. O impugni di fronte al TAR competente territorialmente e eccepisci di legittimità costituzionale, ed è un conto, ma se tu impugni consapevole di una norma chiarissima e poi chiedi sostanzialmente la traslazio, in quel caso parlo di competenze, è chiaro che il comportamento in presenza di una norma univoca rischia di essere strumentale e abusivo. Quindi vedete, ma questo cosa presuppone? A questo punto presuppone che il convenuto, e cioè la parte resistente, resista e si difenda anche sulle modalità di esercizio dell'azione, e cioè interloquisca con il giudice sostenendo che in questo caso il giudice non può riconoscere alla domanda la retrodatazione degli effetti sostanziali e processuali, e negandogli questo beneficio e giudicandola come se fosse nuova, dichiarerà l'inammissibilità dell'impugnazione perché non è tempestiva e c'è espirato il termine di decadenza. Serve che il giudice non abbia invitato? No. L'abuso può costituire strumento di cognizione del giudice ad quem, in pari misura in cui può giudicare, ad esempio, di nuovo la questione della giurisdizione rimettendo gli atti alle sezioni unite, ma anche per un altro motivo, perché in realtà la teoria secondo cui il giudice a quo, cioè il giudice che manda, che dovrebbe diagnosticare l'abuso, è monca del provvedimento finale. Cioè tu diagnostichi l'abuso, ma il provvedimento finale non lo emetti sulla controversia sostanziale. Cioè l'interesse del comune, ad esempio, della pubblica amministrazione, è la declaratoria di inammissibilità dell'azione. Se il giudice si limita a riconoscere l'abuso, ma non può ovviamente dichiarare la decadenza dell'azione, capite che è una tutela monca del provvedimento fondamentale a cui aspira la controparte. Ecco perché invece è ragionevole che l'accertamento sul comportamento abusivo, cioè sulle modalità di esercizio dell'azione, sia un sindacato riservato al giudice ad quem. Oggi abbiamo una conferma di questo? Sì, abbiamo una conferma perché il giudizio e il sindacato sulle decadenze e sulle prescrizioni ormai maturate lo fa il giudice ad quem. E quindi è lui che può ritenere che non c'è l'errore scusabile sulla base di questi elementi, che anche qualora alcune decadenze non fossero maturate, comunque quelle esterne te le faccio valere perché ha utilizzato l'abuso di cui abbiamo discusso e via discorrendo. Ripeto, oggi la questione perde in parte vigore perché è espressamente regolata la sorte delle decadenze maturate, e cioè il giudice non ha più l'onere di accertare necessariamente l'abuso per pronunciarsi sulla questione, dovrà per forza pronunciarsi sulla questione delle decadenze e, datele per maturate, deve decidere se perdonare l'attore che vi è in corso. E in questo giudizio, teso a concedere o meno la scusante dell'errore scusabile della fedente incolpevole, indubbiamente potrà tenere conto la questione dell'abuso. Vi faccio presente, ve l'ho già citato, che proprio in una pronuncia, tra l'altro mi ha dato l'avvocato Volpe, c'era proprio una questione di questo tipo in cui il Friuli si pronunciava, il TAR, sul fatto che su una questione che riguardava delle sovvenzioni pubbliche vi era in realtà un consenso unanime della giurisprudenza. Si trattava di una revoca, ma in realtà non era un vero e proprio provvedimento di revocazione, era un recesso contrattuale, e in quel caso ha affermato che non vi erano motivi per giustificare l'azione di fronte al TAR, trattandosi di questione che era pacificamente devoluta al giudice ordinario, ragion per cui il TAR Friuli ha in quel caso deciso di calcare la mano e ha utilizzato le spese processuali con finalità sanzionatoria, cioè condannando la parte senza riconoscerle ovviamente il beneficio della traslatio iudici. È chiaro che c'è un problema di cui stiamo iniziando, su cui ci stiamo iniziando ad affacciare, che è quello dell'utilizzo sanzionatorio delle spese processuali. Considerate che questo è un po' il panorama nuovo del processo, perché noi abbiamo delle prime sentenze, non è un giudice di pace, non è il Tribunale di Roma, sono sentenze delle sezioni unite in cui la parte che ha ragione viene condannata alle spese. Nell'ipotesi di specie trattavasi tra l'altro di una condanna che colpiva una pubblica amministrazione e per la condanna sanzionatoria in tutto 7.000 euro sono stati trasmessi gli atti all'ufficio erariale competente per la valutazione dei profili di responsabilità contabile. Questo è il nuovo scenario, però volevo capire con voi se avevate bisogno di una pausa, se possiamo andare avanti. Allora, tanto questa è brevissima, se volete. Allora, guardate, considerate che questo è uno strumento in realtà utilissimo per quanto riguarda soprattutto le questioni di giurisdizione che diventano terreno di utilizzo strumentale soprattutto. Ora, classicamente le spese processuali sono costituite sostanzialmente una disciplina ancillare e come voi meglio di me sapete si tratta sostanzialmente di un istituto regolato dal principio di causalità e chi dà causa al processo che deve sostenere le spese. Non si è mai realmente sostenuto che esse possano anche rispondere a un'ottica sanzionatoria o premiale e cioè le uso per, tra virgolette, bastonarti. Anche perché si è detto, dove il legislatore ha voluto introdurre un utilizzo sanzionatorio delle spese, lo ha fatto, articolo 96. Ragion per cui io non posso stabilire le spese, il principio che tutti conosciamo, il principio fondamentale è la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese. Ebbene, vediamo che le sezioni unite hanno detto esattamente l'opposto. E come lo hanno detto? Lo hanno detto rileggendo il processo civile. E quindi, consentendo però attenzione sia alla parte che agisce, ma sia alla parte che si difende, di ottenere un risultato inatteso nel dialogo processuale. Perché bisogna entrare nell'ottica che io, pur consapevole di avere torto, potrei a un certo punto iniziare a giocarmela per vincere sulle spese. E questo può interessare, ovviamente, ne parlavamo, soprattutto la difesa, ad esempio, delle pubbliche amministrazioni. È chiaro che il processo diventa fibologico nel senso che non diventa più giudizio sull'oggetto del procedimento, ma diventa anche giudizio sul comportamento dei litiganti nel processo. Io non giudico più oramai solo chi ha ragione e chi ha torto riguardo alla situazione giuridica soggettiva sostanziale, che sia il diritto o l'interesse legittimo, ma giudico anche il modo in cui vi siete comportati. E come lo faccio? Lo faccio sostanzialmente utilizzando in modo sanzionatorio le spese legali, rivitalizzando due norme, l'88, il principio di lealtà processuale, e l'articolo 92, che è quello che prevede che tu non hai diritto alla refusione delle spese superflue, sostenute cioè per un comportamento che avresti potuto evitare. Quindi da un lato resta fermo il principio di causalità, ma dall'altro arriva il principio della sanzione, e cioè l'utilizzo delle spese giudiziali in un'ottica sanzionatoria. Considerate che ancora oggi questo principio è giudicato un'eresia, nel senso che è totalmente estraneo al codice, però, come vedremo fra un po', è aggirato coniugandolo con l'applicazione di altre norme, cioè si sostiene che in realtà si fa applicazione di altra norma, dell'88, però di fatto è una norma che sta agendo sul 91, cioè 91 regoli le spese, 88 giudichi la lealtà delle parti nel processo. Vediamo la giurisdizione sulle spese, vedete? E queste sono le ipotesi normativamente previste. Viene accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione, vinci sulle spese. Oppure viene accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione, cioè la compensazione delle spese. Viene rigettata l'eccezione, ma magari in quel caso potrei eventualmente anche compensare. Cosa accade dal 2010 in poi? E sono pronunce del tutto innovative. Accolta l'eccezione e ti condanna alle spese. E cioè tu hai ragione, però ti condanno. Ripeto, vedrete che sono pronunce delle sezioni unite, non dei tribunali di merito, quindi opinabili, e pronunce che sono tutte conformi fra di loro. Ovviamente potete immaginare, hanno suscitato perplessità negli operatori, hanno suscitato le critiche almeno dei sostenitori classici del principio di causalità, però da parte di altri hanno trovato invece un largo favore, un buon consenso. Le norme applicate, l'articolo 92 e l'88. Vi ripeto, è un utilizzo in realtà del 91 sotto forma sanzionatoria, perché non utilizzo tu cur l'88 o il 92, perché il 92 prevede semplicemente che io sfrondo da alcune spese, ma non prevede che ti condanno alle spese. La prima è le sezioni unite, quelle più importanti, la 70-97 del 2011. Sono passate alla storia perché hanno escluso sostanzialmente il diritto ad avere torto. Non so se ne avete sentito parlare, però sostanzialmente nel caso di specie, nel primo grado, la parte vittoriosa aveva contestato poi la giurisdizione del giudice d'appello. Cioè, vi spiego. Pubblica amministrazione, e nel caso di specie era un comune, vince la causa in primo grado ed è contentissima. In secondo grado perde la causa, impugna la sentenza di appello, censurandola per difetto di giurisdizione. E la Cassazione sostanzialmente dice: caro comune, hai ragione, c'è un difetto di giurisdizione macroscopico, ma ti ricordo che sei stato tu ad invocare in primo grado il giudice ordinario, reclami un diritto ad avere torto e io te lo riconosco, ma a tue spese. E quindi condanna, accoglie l'eccezione di difetto di giurisdizione del comune, il comune vince la causa, si porta in tasca circa 7.000 euro di condanna di spese processuali. Tutto nasce però dalla difesa dell'avvocato della parte convenuta, perché il suggerimento della condanna orientata viene proprio dalla memoria difensiva dell'avvocato di parte resistente, il quale dice: va bene, sono anche disposto ad accettare il difetto di giurisdizione, ma credo e reputo a questo punto che il giudizio sulle modalità in cui il comune ha agito debba essere di severa e profonda doglianza e quindi deve essere lui condannato alle spese. È chiaro che qui, vi dico, è seguito poi il giudizio, però di questo non ho notizia, però c'è stata la trasmissione perché il comune si è portato una condanna, un danno economico alle casse e ovviamente in questo caso si è mandato per valutare i profili di eventuale responsabilità a chi di competenza. Però capite, qui siamo di fronte a un processo durato, se non erro, 11 anni, senza una decisione nel merito e con la condanna del comune alle spese di 3 gradi del processo, pur avendo ragione. Il secondo caso è quello che vi ho detto del 2010, in cui sostanzialmente la parte anche qui aveva ragione, ma costantemente in primo grado aveva eccepito la giurisdizione, in secondo grado aveva invece sostenuto la giurisdizione, in Cassazione cambia ancora opinione, in conformità e in specularità alle scelte della controparte. Secondo la Cassazione, la ripetuta contestazione della giurisdizione del giudice adito, di fronte tra la, non so se vi capita, ma avrete sicuramente presente quell'ipotesi in cui costantemente, anche dopo ogni decisione, si reclama ulteriormente una decisione o si mette in discussione il decisum. Ebbene, anche in questo caso, vedete, la Cassazione ammette la condanna della parte pur vittoriosa alle spese di rite verso l'altra. Qui addirittura siamo in un confine ancora più delicato, perché non c'era il diritto al torto, al pentimento. C'era la reiterazione nel tempo della medesima eccezione, provocando così un allungamento dei tempi di decisione della questione da parte del giudice e ovviamente una impossibilità di formarsi del giudicato implicito. La Cassazione scrive a un certo punto, l'idea di vivere il processo sul filo del cambiamento della giurisprudenza, dell'intervento normativo e quindi sanziona anche in questo caso arriva la condanna alla parte che è vittoriosa ed è il secondo caso che, vi ripeto, viene direttamente dalle sezioni unite. Ovviamente capite bene perché sono le sezioni unite, perché sono tutte pronunce sulla giurisdizione. Però i presidenti sono diversi. Quindi, che regole possiamo trarre? Quando il fatto processuale è neutro e quando il fatto processuale è illecito? E cioè in che modo e quando la parte magari soccombente sulla questione di giurisdizione può essere vincitrice sulle spese, quando quindi si può richiedere al giudice l'utilizzo sanzionatorio delle spese di lite sotto le false spoglie dell'articolo 88? Ebbene, l'eccezione di giurisdizione è sollevata tempestivamente. Sicuramente fatto processuale neutro e l'eccezione di giurisdizione è tempestivamente sollevata. Se io sollevo l'eccezione ma sono in termine, questo è un fatto non solo neutro, ma costituzionalmente garantito, il diritto di difesa. Nessuno potrebbe censurarmi il fatto che io abbia semplicemente adempiuto addirittura al contratto di patrocinio, perché poi l'avvocato non solleva l'eccezione per se stesso, ma lo fa nell'interesse della parte sostanziale. Non invece quando l'eccezione o il difetto di giurisdizione è rimasta riserva mentale ed è stata usata al solo fine di sostanzialmente ottenere la cosiddetta demolizione del processo. E quindi in questo caso può essere giudicato come atteggiamento di strumentalizzazione del processo l'avere serbato mentalmente la questione della giurisdizione. E da cosa si deduce? Si può dedurre, dice la Cassazione, dalla totale assenza di difese nel merito, dalla inconsistenza. Cioè, hanno scritto i commentatori, è come la parte che si siede e aspetta e al momento giusto tira fuori la giurisdizione, cioè che non ha interesse al processo. E quindi a un certo punto te lo demolisce sollevando la questione di giurisdizione. Vi ripeto, qui abbiamo anche una pronuncia speculare su questo atteggiamento del Tribunale di ex Piacenza Gianluigi Morlini, che proprio fa un discorso di questo tipo, circa l'inconsistenza delle difese che lasciano emergere una strategia mentale riservata. Tu in realtà non ti interessa del processo, stai serbando qualcosa in testa e se questo qualcosa viola i nostri interessi, non solo quelli delle parti, perché il processo è diventato interesse pubblico. Io vorrei ricordare che siamo ad oggi, se non erro, a circa 124 milioni di euro. Questi sono i debiti che accumula lo Stato per il danno da irragionevole durata del processo. Quindi sono quelli sostanzialmente previsti dall'articolo 3 della legge 89 del 2001, legge Pinto. 2009 eravamo a 68 milioni, quindi è in via esponenziale. 20 il dato di 124 e non il 64 è il dato dell'accertato, 124 dovrebbe essere quello delle cause anche pendenti. Perché voi sapete, noi siamo arrivati alla cioè, danno da irragionevole durata del processo. Il processo dura più di 3 anni in primo grado, più di 2 anni nel secondo grado, 1 anno in terzo grado. Bene, noi abbiamo avuto la Pinto bis, irragionevole durata del procedimento aperto per il danno della ragionevole durata. E poi abbiamo avuto la Pinto ter. Il danno del ragionevole durata del processo del ragionevole durata del procedimento ragionevolmente durato. Però, e questo ce l'ha riconosciuto il Consiglio dei Ministri in una decisione mandata all'Italia, ha detto che è l'unico caso in Europa e crediamo, aggiungo, forse nel mondo in cui c'è andata la Pinto quater. E sarebbe il giudizio di ottemperanza di fronte al Consiglio di Stato per incamorare le somme del danno del ragionevole durata del processo di ragionevole durata e ragionevolmente durato in primo grado. Ecco. Però è così. Quindi capite che il terreno del processo diventa interesse pubblico anche perché è proprio la disfunzione del processo, ad esempio, che ha causato la restrizione dell'accesso alla giustizia. Pensate alla mediazione sulle controversie civili, finalità deflattiva. Quindi scrivono i commentatori dell'interesse pubblico nel processo tra privati che devono farsi carico anche del fatto che la loro causa non è una causa astratta, è una causa nel contesto di tutte le altre cause. E per colpa di quella causa utilizzata in modo non corretto, cioè sleale, sfruttando il tempo, noi otteniamo un danno a cascata. Seconda ipotesi, comportamenti delle parti sorretti da calcolo di opportunità, anche secundum eventum litis, ma senza incidenza sul tempo del processo. È lecito che tu nell'ambito del processo coltivi le fasi trattative, chiedi un rinvio per trattative che sai sono magari inesistenti, tutte quelle strategie che fanno capo ad un giudizio di opportunità e cioè quello che rientra in modo fisiologico nel rapporto con il cliente. È un contratto comunque che ha delle connotazioni puramente e particolarmente fiduciarie e quindi tu non devi garantire al tuo cliente la ragione, ma magari anche minori torti. E a volte il guadagno, per esempio per un pagamento, si ha pagando più tardi. Ora, però, secondo la Cassazione, attenzione, quando il calcolo non è di opportunità, ma di convenienza, e cioè lucrare dal processo civile sfruttandolo, e quindi il coefficiente sarebbe l'elemento palesemente doloso, in quel caso il fatto processuale diventa un fatto illecito, quindi è sanzionabile con l'articolo 88. Uno di questi fatti illeciti è stato giudicato, ad esempio, è stata giudicata ad esempio la menzogna del difensore circa fatti rilevanti per il processo. Perché fate attenzione, si è sempre risaputo, è noto, è un principio cardine, no? Nemo tenetur se deterge, nessuno è tenuto ad accusare se stesso, la parte ha diritto di mentire. Ecco, attenzione, quando la menzogna interessa fatti del processo ed incide sulla ragionevole durata, secondo la Cassazione ormai può essere sindacabile. Nel caso di specie, Ve la dico perché veramente era un caso, forse è quello perché era un caso veramente plateale, però durante tutto un processo per 3 anni, sul presupposto che ci fossero finalità conciliative, l'avvocato non faceva venire la parte simulando che stesse sostenendo un trattamento per una malattia oncologica, cioè che aveva un tumore, non era vero. Quindi ha fatto slittare questo processo 3 anni fingendo la patologia gravissima di una delle parti. È chiaro che in questo caso, capite, quando è emerso che si trattava di una menzogna, stangata è stata pesante. Però vi ripeto, questo è un caso plateale, ma è stata l'occasione per rivitalizzare l'importanza della lealtà verso il processo, se non verso l'altra parte. Perché verso l'altra parte c'è un dovere di continenza, un dovere di civiltà, ma non necessariamente di verità, ovvio, è ovvio. Però verso il processo tu hai l'obbligo di essere leale. La parte non viene, non puoi inventarti i fatti. Cioè la menzogna finalizzata a destabilizzare il processo, a destrutturarlo, che manifesta disinteresse verso l'interesse pubblico. Vedete, in realtà, in questi schemi e in questo contesto è molto labile il confine, è talmente generico che si capisce che va un po' caso per caso. Altra ipotesi è la compensazione, anche qui nuovo istituto, e cioè, e anche qui ovviamente interesse a una determinata strategia. La compensazione per sua natura nasce dalla reciproca soccombenza. Ebbene, la Cassazione l'ha unita a utilizzare invece, sentenza ad esempio del 2006, in un'ottica di sanzione della parte che pur vincendo mira a lucrare il processo, addirittura in un'ottica premiale. Quindi se addirittura non ti condanno, comunque ti compenso le spese o addirittura premio il convenuto per il suo atteggiamento, che ha rinunciato ad eccezioni, a domande riconvenzionali, ha mostrato favore per le trattative e quant'altro. Capite che questo istituto utilizzato in forma premiale, la compensazione in ottica premiale, può avvantaggiare il convenuto che miri ad esempio a evitare un torto associato a una condanna alle spese. Quindi anche qui può essere un atteggiamento in cui però ovviamente poi il convenuto espressamente richiede l'applicazione di questo principio. Cozza con il nuovo articolo 91? Perché voi sapete che ora devono essere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione. Bisognerà verificarlo, però io recenti pronunce di merito che ho visto lo utilizzano forse disapplicando il nuovo testo, ma continuano a compensare anche in un'ottica premiale, se accorcia il processo. Perché la sostanza, il ragionamento che si fa è questo: tu hai due utilità attore, la decisione in tempo celere e la decisione in tempo non celere, ma con il pagamento delle spese legali. Sarebbero equivalenti dove l'elemento di discrimine è l'atteggiamento del convenuto. Ecco, in questi casi si è ritenuto che sia possibile la compensazione in un'ottica premiale, però è chiaro che è da valutare. Ovviamente il processo vedete come giudizio sull'oggetto del procedimento, da un lato, nell'interesse egoistico delle parti a vedere distribuiti torti e ragioni, e dall'altro il giudizio sul comportamento dei litiganti nell'interesse pubblico ad una giustizia sana ed efficiente. Qualunque manuale di diritto processuale civile che non dovessimo sfogliare, specie quelli classici, Andreoli, Luiso e quant'altri, ma anche andando un po' più in là, siamo le teorie sul giudizio dell'opposizione di Garbagnati e quant'altro, ecco, queste affermazioni erano utilizzate come in argomenti apagogici, cioè argomenti per dimostrare l'assurdo, argomenti che ora sono materializzati nella giurisprudenza. Questo perché è importante tenerlo presente? Perché oggi, in particolar modo, la difesa legale non deve più concentrarsi solo sull'oggetto del procedimento, sulla situazione giuridica sostanziale, ma deve anche avere la furbizia o la capacità di concentrarsi sulle modalità di comportamento nel procedimento, perché a volte lì potete giocarvi veramente la vittoria sulla questione soprattutto di giurisdizione. Perché parliamoci chiaro, la questione di giurisdizione oggi è una questione sostanzialmente tecnica, di individuazione di un giudice piuttosto che un altro. E quindi a volte la vera vittoria è evitare il peso delle spese o addirittura porle a carico dell'altro. D'altro canto, facevo presente che in alcuni uffici invece pubblici che hanno la difesa delle amministrazioni pubbliche, di fronte ad esempio all'appello da interporre con il fine di eccepire la giurisdizione del proprio giudice adito perché ci ha dato torto, dei protocolli della cosiddetta informazione per conoscenza. Ma questo riguarda anche l'avvocato col cliente privato, e cioè guarda che nell'ipotesi in cui dovessimo interporle appello per questa giurisprudenza innovativa formatasi, c'è il rischio che tu vinci ma sei condannata alle spese. Valuta allora qual è il tuo interesse sostanziale, se ad un costo quello rischioso delle spese ottenere la demolizione della sentenza o se invece fare acquiescenza su questa per evitare quel tipo di reazione. Questo salva il difensore nell'uno e nell'altro caso nell'ambito di quel rapporto di informazione che voi avrete visto ormai, il decreto legge l'1 del 2012, quello convertito a gennaio nella legge 27, nell'articolo 9 l'ha previsto espressamente, no? Quando si contratta col cliente con l'obbligo di informarlo eventualmente con per iscritto alla tariffa e quant'altro. Ecco, vedete, il contenuto dell'informazione tra io che conosco e tu che non conosci, asimmetria informativa tra avvocato e parte, deve spingersi ormai fin anche per quanto riguarda le strategie che possono tornarti contro per quanto riguarda le modalità di azione nel processo, avvisando di quelli che possono essere i rischi. Perché? Perché in questo modo la scelta finale, che sia pubblica amministrazione che sia cliente, è fatta dalla parte sostanziale, che ha consapevolezza dell'effetto finale. Quindi per la PA nessuno potrà contestare all'avvocato che ha causato un danno all'ente, perché l'avvocato ha informato, ha avvisato e l'ente ha deliberato con consapevolezza di quell'elemento. Per quanto riguarda il cliente, idem. Mai il cliente potrà dire, ah, abbiamo vinto e mi hanno condannato alle spese. Eh no, ti aveva avvisato, lo sapevi, hai scelto. Vedete, qui cambia anche inevitabilmente il rapporto che si viene a instaurare nella fiducia tra la parte sostanziale e la parte rappresentata. È chiaro che voi trovate perennemente scritto che l'azione ormai è ancillare al diritto, ma non è così, perché invece ormai, come scrive Paolo Porreca, per intenderci al massimario della Cassazione, invece l'azione è diventata una situazione giuridica soggettiva in sé e per sé. Residono ovviamente ulteriori strumenti, chiaramente quello della lite temeraria, che come voi sapete può essere irrogata anche ormai d'ufficio contro situazioni strumentali. E qui volevo richiamare l'interesse su alcune recenti pronunce. È capitato a volte che, ad esempio, la pubblica amministrazione abbia detto no, per questo vogliamo comunque avere il precedente del giudice, e cioè il cosiddetto giudizio per avere la pronuncia della magistratura. Ecco, qui in questo caso, di fronte ai giudizi in cui il giudice si è accorto che la pubblica amministrazione voleva, tra virgolette, il provento del giudice, ma anche per i privati, sono iniziate a fioccare le condanne per lite temeraria, perché si è reputato che quello sia un utilizzo strumentale e abusivo del processo. Qui il caso era che la pubblica amministrazione aveva scritto al privato: in presenza di questo contrasto giurisprudenziale, questa pubblica amministrazione non sente e non reputa opportuno prendere una posizione netta, per cui di fronte a un procedimento del giudice si conformerà. E il TAR ha condannato per lite temeraria. Ha detto: tu di fronte a un contrasto di giurisprudenza, come tutti gli interpreti, prendi una posizione, che sia no o sì, ma non chiedi di venire da noi, che tutto siamo tranne che consulenti. E qui ha condannato la pubblica amministrazione per abuso del processo. Tra l'altro la condanna è stata anche qui severa ed è subentrata, vi ripeto, su due righe, sia in primo grado che in appello, perché questa è una vicenda che si è conclusa al Consiglio di Stato. È chiaro che la parte privata, che interessa un provvedimento esplicito di rigetto o di accoglimento, ben farebbe a dire attenzione che la pubblica amministrazione di fronte a provvedimenti di questo tipo, che poi non sono nemmeno provvedimenti, perché queste sono mere comunicazioni, no? Ecco, di fronte a queste comunicazioni, il privato potrebbe dire: stai attento, perché con questo tipo di comunicazione che mi fai, io mi costringe a un giudizio, ma in quella sede chiederò anche la condanna per lite temeraria, perché è un atteggiamento contrario alla lealtà che informa i rapporti tra privato e pubblica amministrazione. E poi sul danno strutturato. Sul danno strutturato si sta ragionando, nel senso che si è iniziati a dire, e ci sono le prime pronunce, che sostengono che dal 4 luglio 2009 questa nuova condanna per lite temeraria è un po' uno strumento per battere cassa, e cioè lite temeraria, quindi processo che dura 7 anni, una parte è abusato, la condanno d'ufficio e la condanno secondo i parametri che utilizza la Corte europea per quantificare il danno da irragionevole valutata il processo. In genere va dai 700 ai 1500 euro, per esempio 700 euro per i fallimenti, per lavoro e famiglia ovviamente si sale. E quindi cosa succede? Succede che la parte che subisce l'illecito ottiene dall'altra parte una somma, tipo 7 anni di processo, si prende 7.000 euro. Quando questa parte, che ha incamerato i 7.000 euro, va a chiedere l'irragionevole durata allo Stato, lo Stato dice: alt, io ti dico che qui si struttura il danno, il risarcimento che hai già avuto dal diretto responsabile non puoi più porlo a mio capo, come se fosse una sorta di compensatio lucri con danno simile. E quindi si decurta dalla somma che dovrebbe lo Stato quello che ti ha pagato il danneggiato. Capite che se si riesce a scaricare il costo del processo sul diretto responsabile, non su di noi, tutti noi, questo è un vantaggio che ovviamente torna all'intera comunità. E qui si affaccia quindi la tesi dell'abuso che del danno strutturato, cioè l'articolo 96,3 come strumento che, questo ovviamente per interesse generale vi dico, avrebbe la funzione anche di consentire un recupero, almeno in parte, del debito di Stato per la ragionevole durata. Codice del processo amministrativo, che accade? Guardate, il codice del processo amministrativo ha riprodotto praticamente fedelmente nell'articolo 26,2 il 96. Però il Consiglio di Stato ha scelto un'altra strada. Per la Cassazione il 96, lo ricorderete, è classicamente una specie dell'articolo 2043. È un fatto illecito, quindi riveste i caratteri dell'abuso tout court. Arreca un danno a situazione giuridica soggettiva rilevante, arrecato senza copertura giustificativa, e il danno lo puoi desumere, ormai dicono la Cassazione, quasi in re ipsa, perché è notorio che il processo fa soffrire. Queste sono più o meno le regole fondamentali. Anche nel 96, terzo comma, si tende a dire sì, è una semplificazione probatoria, nel senso che il danno lo quantifichi più o meno tu, però comunque restiamo nell'abuso, fatto illecito. Entra in vigore il codice del processo amministrativo, il Consiglio di Stato ha iniziato a fare molte condanne, molte sentenze in cui Stato sono tutte in applicazione di questa norma, però ha scelto una strada diversa, e cioè ha teorizzato l'indennizzo per danno d'atto lecito. Non è un istituto non noto, ovviamente eccezionale. Si tratta di tutte quelle attività che non hanno il carattere dell'antigiuridicità, cioè che non sono illecite, ma che producendo un danno obbligano il suo responsabile a quello che non è più un risarcimento ma è un indennizzo. Quindi hanno teorizzato, sostanzialmente in calce all'articolo 26, la tesi del danno d'atto lecito. Sono più pronunce, perché c'è anche quest'ultima che richiama la donanza plenaria, la sentenza 1209 del 2012, e capite che questa tesi consente un utilizzo molto più ampio della lite temeraria, che temeraria a questo punto non è necessariamente, perché se è fatto illecito io dovrò accertare almeno nei primi e nei secondi comma del 96 il dolo, la colpa, nesso causale. Se invece è un danno d'atto lecito, l'interesse che io è semplicemente di intravedere l'attività e il danno, cioè tutto si sposta in prospettiva quasi vittimologica sul danno che ha subito la parte per il processo sostenuto altrui. Elemento costitutivo in questo caso sarà ovviamente la violazione delle regole generali di correttezza e buona fede. Però vedete, qui siamo spaccati tra codice del processo amministrativo e codice invece del procedimento di rito. Il Consiglio di Stato si è adagiato su questa posizione e non intende modificarla, e la Cassazione a sua volta non intende invece cambiare registro per quanto riguarda l'abuso del processo. Quindi sostanzialmente qui si è creata una discrepanza. Tra l'altro voi sapete che nel codice del processo ci sono le norme che regolano il rinvio interno e il rinvio esterno. E nel rinvio esterno, per tutto quanto non disciplinato, richiama il codice di procedura. Alcuni dicono che allora fuori dal 26 rimarrebbe il 96,3, che potrebbe essere applicabile anche al processo amministrativo. Però questa tesi è difficilmente sostenibile, perché quella norma lo regola tutto quello che è l'istituto. Poi che gli dà una qualificazione giuridica diversa è un problema interpretativo, ma a livello di foggia della norma, la norma in realtà è chiara. È proprio speculare al 96, se le affiancate sono più o meno quelle. Se non fosse che nel 96 ci sono più elementi. Qual è stato il primo caso? Anche qui una mazzata alla pubblica amministrazione. Il caso era la condotta avvenuta dalla PA. Cosa fa la pubblica amministrazione? Questo allievo della Guardia di Finanza impugna il provvedimento, la graduatoria, dove non era stato collocato utilmente. Il TAR cosa fa? Il TAR dà ragione al candidato, ma ordina alla pubblica amministrazione di riesaminarlo. Quindi ovviamente la pubblica amministrazione dice: io non posso dire e sostenere che lui sia idoneo a essere collocato utilmente in graduatorio. Posso dire che l'accertamento che hai condotto è insufficiente, che l'accertamento che hai condotto era un caso di eccesso di potere, quindi immaginate che figura sintomatica poteva essere, riguardava l'istruttore se non erro, quindi riesaminalo. Quindi il TAR dice: tu per me hai un unico obbligo, quello di rifargli l'esame, poi puoi anche ovviamente escluderlo di nuovo. Cosa fa la PA invece? Lo assume. Lo colloca definitivamente in ruolo e non fa l'esame. Danno in appello il Consiglio di Stato emana una pronuncia che è stata definita storica, perché è la prima volta, non era mai successo, che la giurisdizione si spinge fino a negare il giudizio per l'utilizzo abusivo del processo. Finora abbiamo detto: se tu usi in modo abusivo il processo ti condanna alle spese, ti sanziono, ti applico le temeraria, ma il merito lo giudico, cioè hai torto, hai ragione. No, il Consiglio di Stato dice in questi casi non sei meritevole di ricevere la pronuncia nel merito e quindi semplicemente dichiaro la non meritevolezza della pronuncia, dell'interesse alla pronuncia e ti condanno. Poiché la condotta dell'amministrazione per le ragioni rammentate, cioè aveva fatto appello dopo averla assunto, non è stata conforme a correttezza, deve concludersi che la pretesa non è meritevole di tutela. Non le riconosce il diritto all'appello. Tu, con questo atteggiamento, perdi il diritto all'accesso alla giurisdizione. E qui capite che siamo però in un confine molto stretto col 111 e col 24. Però quello che ho cercato di mostrarvi è che l'una e l'altra corte, che sia la Corte di Cassazione o che sia il Consiglio di Stato, stanno sempre più andando a legare in modo ramificato il modo di esercizio dell'azione con quello che è il diritto tutelato. Qui abbiamo un allievo che senza concorso è assunto, e l'avvocato di questo allievo che ha eccepito la condotta abusiva della pubblica amministrazione, ha avuto la ragione del Consiglio di Stato, sicuramente starà festeggiando. Però questo per dire cosa? Quello che vi ho detto, non focalizzatevi sempre, PA o comunque, qualunque sia la difesa, solo sul diritto, sulla situazione giuridica soggettiva. Potete anche d'ora in poi guardare agli strumenti con cui la parte ha deciso di fare valere le proprie pretese in giudizio. E qui vedete proprio, siamo giunti al culmine, non hai diritto a che il tuo appello venga giudicato, tanto la pretesa è infondata. È suscettibile di ricorso per Cassazione di fronte alle sezioni unite? Perché ricorderete che le sezioni unite avevano affermato che se tu rinunci a giudicare su questioni di giurisdizione, ad esempio, quella pronuncia è comunque impugnabile per sezioni unite. Beh, la Corte Costituzionale aveva censurato fortemente questo indirizzo delle sezioni unite, però questa è una pronuncia nel merito, paradossalmente, e quindi comunque non sarebbe ovviamente sindacabile di fronte alle sezioni unite. O comunque magari le sezioni unite dicono le stesse e aggiungono un'altra bella condanna alle spese. Qui queste sono solo le spese dell'appello. In primo grado c'è stata un'ulteriore condanna. Capite? Quindi per cosa passa questa pronuncia? Per un'attenzione particolarmente diligente del difensore circa quello che era avvenuto medio tempore e quindi inevitabilmente anche per verificare come la parte si conforma o meno ai provvedimenti del giudice medio tempore assunti. Non sono provvedimenti di serie B per il fatto che non c'è il giudicato, sono provvedimenti che vanno rispettati. Ma attenzione, se tu ti sei difforme in melius nel caso dell'APA rispetto al titolare della situazione giuridica soggettiva, ebbene, in quel caso ne rispondi tu. Ma questo lo saprete perché il problema è che, lo ricordate meglio di me, noi aspettavamo anche 10 anni, per questo era nata la tesi del funzionario di fatto, no? Quello che ha fatto il pubblico ufficiale per 10 anni e poi lo annullano in appello. O quello che c'era un caso di un magistrato, no? Che era diventato nostro collega e poi annullato. Ecco, voglio dire, è proprio per evitare che il tempo che inevitabilmente ci vuole per distribuire la ragione e il torto vada a incidere negativamente su situazioni di cui soggettive, che in questo caso, vi ripeto, è situazioni di lavoro, stiamo parlando di uno che era sia allievo ma aveva una famiglia, quindi nel frattempo magari si era revocato il concorso, dopo 7 anni, dopo che era stato assunto, è chiaro che è una situazione che non le poneva bene. Quindi giudizio anche sulle modalità di azione. E qui mi fermerei sulle spese. Era pervenuto solo una domanda specifica via mail su una questione, quindi se per chi fosse interessato, perché non so chi l'aveva fatta, l'avevo portata, cioè sulla coesistenza dei giudizi, sono 5 minuti. Era sostanzialmente sulla ipotesi, eccola, del doppio giudizio. Praticamente, l'ipotesi che era stata profilata era quella del caso in cui sostanzialmente veniva proposto, prima una domanda con citazione e poi una domanda dal giudice amministrativo. Ecco, è questa qua, quella che vi ho accennato. Visto che il tema di giurisdizione, non solo, un po' tutti gli operatori, che siano giudici, chiunque si trova, visto che c'è un periodo, come ben sapete, non si veramente, era difficile capire il giudice, era nata un po' quella che era stata definita la tecnica di Bacco, di Giano Bifronte. Vabbè, io per non sapere né leggere né scrivere faccio sia la citazione che il ricorso al giudice amministrativo. Che cosa succede? Quali sono le conseguenze facendo questa tecnica? È quello che ha chiesto qualcuno via mail, ci ha detto, ma cosa capita se sono pendenti doppi giudizi o se il caso era sovvenzione pubblica e mi rendi conto che ho proprio sbagliato e sono andato al GA in un caso di palese GO, voglio già proporre citazione nel frattempo, così iniziare il giudizio ordinario. Cosa capita? Ecco qui abbiamo la tecnica dell'azione di Bacco Genovi Fronte. Cosa succede? Che l'avvocato propone due azioni. Da un lato si rivolge al giudice ordinario e dall'altro si rivolge al giudice amministrativo. Che succede? Cioè, come è regolata la materia? Perché il codice del processo amministrativo non dice nulla. Il codice del processo civile ovviamente non si mette a regolare i rapporti fra giurisdizioni, è intervenuta ovviamente una matassa di supreme corti su questo argomento, anche per capire se è possibile, se non è possibile, se conviene o non conviene. Ebbene, innanzitutto le sezioni unite, ma anche la Tribunale, il Tarlazzo hanno affermato, scusatemi, anche Tarlazzo è la prima che l'ha detto, poi seguita la più recente, che in realtà non si applica l'istituto della prevenzione, e cioè tra due giurisdizioni diverse non vale la litispendenza. Se io ho fatto citazione e poi faccio ricorso, il ricorso non è che viene dichiarato inammissibile con remissione della causa di fronte al primo giudice. No, non si applica assolutamente l'istituto della prevenzione, e cioè non c'è litispendenza. Perché? Perché in questo caso le regole della giurisdizione che presiedono a interessi pubblici, tra l'altro quello dell'individuazione del giudice naturale per legge, non sono negoziabili. E cioè non può essere regolata la giurisdizione sulla base del primo adito, va regolata secondo le norme originarie. E quindi il vero giudice è quello che ha giurisdizione. Questo vuol dire ovviamente che non applicandosi la litispendenza è certamente possibilissimo fare anche nello stesso giorno la notifica della citazione e il deposito di ricorso al TAR. E cioè sono proponibili entrambe le azioni, ma attenzione, che cosa succede? Succede che per le sezioni unite, se già pende una controversia di fronte ad altri giudici, innanzitutto non è ammissibile la traslatio iudici. E questa è la prima sentenza in assoluto che si pronuncia su questo argomento. Cioè se voi, ipotizziamo, il caso era questo, io ho fatto ricorso, è passato un anno, abbiamo fatto comunque il primo scambio difensivo, mi sono reso conto che sono fuori. Voglio fare intanto la citazione. Ti conviene? Perché se tu fai la citazione, il giudice non ti darà la traslatio iudici e quindi gli effetti processuali e sostanziali non si retrodatano. Tu fai la citazione oggi, maggio 2012, gli effetti ti valgono maggio 2012 e il giudice che fa la traslatio, se non lo sa, è priva di effetto, ma se lo sa, non può farla. E quindi tanto vale che non è conveniente fare la citazione dopo il ricorso, perché se non l'avessi fatta, gli effetti sarebbero retrodatati magari da 2 anni prima o da un anno prima. E ricordiamo che ad esempio in materia di sovvenzioni pubbliche, ipotizziamo il caso riguardava una rideterminazione in peius del contributo. Se veramente tu avevi diritto, non avevi diritto alla decurtazione, gli interessi non ti decorrono dalla prima citazione, specie nell'ipotesi come in questa in cui non c'era una diffida. E quindi non conviene chiaramente in prevenzione fare anche la citazione, perché perdi la traslatio iudici. Ancora, ovviamente, ma quando lo vedete, attenzione, perché per i principi che abbiamo detto, il giudizio che viene chiuso mentre tu fai l'altra causa potrebbe concludersi anche con una condanna per utilizzo abusivo del processo. E quindi attenzione. Poi vi avevo solo portato per la casistica varia sulle altre che erano pervenute, sulle ipotesi più problematiche delle sovvenzioni pubbliche. C'erano anche i diritti fondamentali, ma li saltiamo. E cioè, le uniche che interessavano, vabbè, sulla sommissione che sapete ormai, no? La divisione sul segmento primo, procedurale e secondo, vediamo solo la casistica. Eccola qua. Allora, il primo caso, sono molto secchi. Rideterminazione del contributo. Cioè, se la pubblica amministrazione, al di là dei principi generali, il principio generale vuole che nella fase statica, e cioè quando devo riconoscere se hai diritto al contributo, è GA. Nella fase dinamica, invece, quando si discute di se è destinato il contributo alle finalità per cui esso è stato concesso, GO. Ma questi sono i principi astratti, vediamo in casi concreti cosa vuol dire o come si è orientata la giurisprudenza. Il contributo viene rideterminato, quindi io ti ho riconosciuto un contributo di 15.000 euro, te lo ridetermino in 8.000 o in 7.000. La controversia sulla rideterminazione, controversia sulla discrezionalità della PA, no. Il TAR, vedete, queste sono le sentenze che ha mandato l'avvocato Tutte Volpe, sono conforme al Consiglio di Stato, sono tutte questioni di giurisdizione ordinaria, sempre sulla rideterminazione del contributo, nella materia delle sovvenzioni, ma anche dei contributi e dei finanziamenti in generale, si ha sempre giurisdizione del giudice ordinario. Quindi, quando te lo ridetermina in peius, anche in quel caso sarà ovviamente GO. E cosa accade invece se c'è la revoca del contributo per un comportamento del beneficiario del finanziamento? Il fatto che la pubblica amministrazione valuti quel tuo comportamento come dante causa, come eziogenesi in cui rintraccio la fonte della decadenza, è un'attività discrezionale? No, anche qui siamo sempre nel GO, rientra sempre nella giurisdizione del giudice ordinario. Quindi revoca del contributo, che incide sul rapporto già contrattuale in essere di fatto, anche se contrattuale puro non è, e rideterminazione costituiscono tutte attività sottoposte al vaglio del giudice ordinario. E quando invece i rapporti tra il contributo cosiddetto provvisorio e definitivo, perché lì c'era invece insorto un contrasto, però anche il TAR Friuli l'ha risolto nel senso che secondo me è preferibile, anche qui c'è sempre il giudice ordinario. Perché? La pubblica amministrazione consuma il suo potere autoritativo nella fase in cui riconosce i presupposti per la concessione del contributo, che poi da provvisorio a definitivo diventi o meno, inerisce invece sempre una fase, quella dinamica, in cui non c'è più discrezionalità della pubblica amministrazione, ma c'è di fatto l'esercizio di poteri che sono nati dall'accordo paritario, non totalmente, che abbiamo stabilito. E poi ancora. E quello più frequente, a volte viene concesso su graduatoria. Se io sono stato collocato in graduatoria, ma ancora non mi è stato dato il contributo, in questo caso la giurisdizione, Consiglio di Stato e pacifico anche, credo, il Friuli, sì, anche in questo caso in giurisdizione ordinaria. L'utile collocamento in graduatoria consuma il potere autoritativo discrezionale della pubblica amministrazione. Quindi anche in questo caso noi siamo di fronte a un comportamento di tipo meramente contrattuale o comunque, distinguete, dinamico. Comportamento dinamico è quello che si manifesta dopo la concessione del contributo. È chiaro che, vedete, Consiglio di Stato qui, tra l'altro, ha escluso, vedete, la compensazione perché la questione era pacifica in giurisprudenza. In realtà era pacifica da 2 anni, però ho ritenuto che erano sufficienti. È la revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un patto territoriale? Ecco, attenzione, quando il finanziamento si colloca nell'ambito di un intervento che è collocabile nell'ambito degli strumenti negoziali, che però sono quelli tipici previsti dalla legge nell'ambito degli interventi nazionali generali per gli accordi tra PA e PIATI, per intenderci il vecchio articolo 27 oggi confluito nel CPA, e qui il problema non è più di guardare al riparto fase dinamica fatta statica, perché qui c'è una giurisdizione esclusiva, quindi attenzione, attenzione perché i principi che abbiamo sostenuto fino ad ora presuppongono che a monte non ci sia un'ipotesi di giurisdizione esclusiva. Perché se c'è giurisdizione esclusiva, sia la prima che la seconda fase automaticamente sono nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. E oggi nel codice, nell'articolo 133 del codice del processo, dove è recepito quello che riguarda tutti gli accordi cosiddetti integrativi, modificativi dei provvedimenti amministrativi, trovate proprio espressamente la previsione. Quindi attenzione, in linea di principio, tutto quello che abbiamo detto ha valore, sempre GO, salvo che quell'accordo non sia a valle la realizzazione a monte di un accordo che semplicemente si sostituisce alla volontà pubblica dell'ente. E li ritroviamo quindi, attenzione, perché se c'è giurisdizione esclusiva il problema non si pone. Scusatemi se mi sono dilungato. Grazie.
Di questioni, di poste, di risposte, ma stimolante anche per la parte finale, voglio dire, per le pubbliche amministrazioni che si trovano a confrontarsi su un gioco di lealtà processuale, peraltro sempre mantenuto evidentemente nell'ottica anche della condanna alle spese e quindi la maggior tutela anche del patrimonio e degli enti. E io non so se l'ora è tarda, mi pare che la relazione sia stata ampia e assolutamente esaustiva di ogni questione, ritengo. Se però c'è qualche domanda, siamo e il dottor Buffone è ancora disponibile per... Prego, Presidente Darin.
Caro collega, uno dei libri più belli della mia carriera universitaria, quando tu non eri, ahimè, nato, è La giustizia amministrativa, è stata La giustizia amministrativa di Guicciardi. Guicciardi in quel testo fece una ammirabile ripartizione tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa. E qualche mio collega addirittura ha detto che è il libro più bello che lui abbia mai letto nella vita. Ora, questa forse è stata un'esagerazione, però io ti voglio dire che Guicciardi sarebbe orgoglioso di te.
Se avete una chiavetta USB, i blocchi delle diapositive, anche quelle che non abbiamo potuto vedere, ve le salvo, se no comunque le lascio all'avvocato Volpe, poi chi le volesse le può avere. Nell'ambito comunque della responsabilità dell'avvocato, ci sono due tipi di approccio, no? Un approccio che valorizza il fatto che comunque l'avvocato espleta una funzione di pubblica necessità, quindi va tutelato di fronte al fatto che se ogni errore lo esponesse a responsabilità, saremmo in un sistema in cui ovviamente la professione viene a lavorare e operare in modo molto difficile, più di quanto già non sia. Quindi l'approccio della maggior parte della magistratura è di tipo salvifico dell'errore dell'avvocato, proprio di fronte alla tematica della perdita di chance, perché la maggior parte delle volte si deduce che se tu non avessi posto in essere quel tipo di errore, io avrei realizzato un risultato che così non ho raggiunto. Quindi chance come chance di ottenere risultati favorevoli. Però qui è stratificata la giurisprudenza che richiede un onere della prova molto gravoso, molto specifico e in linea di principio sulle questioni di giurisdizione, perché sono state molte le cause in cui prima della traslazio si eccepiva proprio questo, quello che ha detto proprio l'avvocato, e cioè che di fronte al giudizio di nuova instaurazione, essendo ormai maturate tipo decadenze o prescrizioni, in genere erano tutte dal GA al GO, se no viceversa. Cioè si andava dal GO al GO dopo anni, era ormai prescritta una parte del diritto, c'erano delle decadenze che riguardavano in particolar modo nel diritto di proprietà, le possessorie e quant'altro, strumenti veloci, allora la parte prontamente intimava che vi fosse stata da parte dell'avvocato una forma di responsabilità. Qui la Cassazione, le risposte soprattutto però dei giudici di merito sono state nel senso che la questione sulla giurisdizione è per sua natura una questione difficile, tant'è vero che sono costantemente intervenute addirittura sentenze della Corte Costituzionale. Pertanto, l'unica ipotesi in cui ha configurato l'ipotesi del danno da chance da dimostrare è quella in cui l'errore fosse macroscopico, in cui cioè non c'era mai stato dubbio circa la questione di giurisdizione. Se effettivamente l'errore è macroscopico, allora tu sì, rischi una responsabilità di tipo professionale per l'eventuale chance, ma deve dimostrarlo il cliente. Io ovviamente mi auguro che non capiti. Però vi ripeto, la casistica è veramente. Se lei fa una ricerca sulla responsabilità professionale dell'avvocato, civile ovviamente, per declaratoria di difetto di giurisdizione, le ipotesi di condanna, se ne trova uno me la manda, perché io credo che non ce ne siano, lo Stato.